Caro De Giuli, Marini, Conti, Possi, Maggi, Bertolazzi, Arsoni, Brunato, Lodi Pasini, Morici, Cazzola, Bonfanti, Fusi. È presente in aula la dottoressa Galati, assessore esterno.
Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Dobbiamo approvare i verbali della seduta del 19 ottobre dal numero 46 al numero 51. Erano assenti Conti e Cazzola. Chiedo se ci sono dei chiarimenti su queste delibere. Se non ci sono chiarimenti, pongo in votazione l'approvazione dei verbali seduta del 19 ottobre dal numero 46 al numero 51. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno, ratifica delibera giunta comunale numero 98 del 27 ottobre 2017, variazione di bilancio di previsione 2017-2019, terzo provvedimento. Questa variazione di giunta che portiamo stasera in Consiglio Comunale ha comunque il parere favorevole del revisore dei conti. L'abbiamo illustrata ancora in sede di commissione, è una ratifica. Chiederei se ci sono dei chiarimenti su questo, osservazioni. Scusa, consigliere Morici.
Interventi li facciamo. Allora, diciamo che le due variazioni di questa sera vanno un po' in parallelo, nel senso anche se c'è da un mese con l'altro, la sensazione è quella di un po' che alcuni capitoli vengono usati solo ed esclusivamente per far quadrare il cerchio. Una cosa che ci è parsa, diciamo, potesse essere gestita un po' meglio riguarda i 22.598 che arrivano come contributo partecipazione contrasto all'evasione, che secondo noi diciamo sarebbe stato più opportuno in questa situazione, più che utilizzarlo in conto capitale, utilizzarlo per quelle non utilizzarlo per quanto riguarda gli investimenti, ma utilizzarlo per quelle che sono le spese sul sociale. E, considerato da dove arrivano. Altre cose, quello che appunto facevo riferimento prima, il fatto che le due variazioni lavorino in maniera parallela e ci lasciano un po' perplessi, è il fatto di aver fatto delle modifiche sulla spesa in questa variazione per ben 16 capitoli, andarle a modificare un'altra volta su quella successiva. Tra questi, quello che ci lascia più perplessi riguarda i voucher, che sono stati completamente tolti, le spese di funzionamento degli uffici segreteria affari generali, non capiamo come possa esserci un aumento da 700 euro, poi una diminuzione, mi pare, da 1.500 su quella successiva, quindi un continuo tira e molla che davvero non rende giustizia a quello che è la professionalità degli uffici di Motta. L'altra cosa che emerge, che diciamo che è obbligata in questo periodo dell'anno, ma il fatto di andare a togliere le alienazioni dei beni patrimoniali non avendo per ben due anni consecutivi fatto i bandi, ci lascia con un grosso punto di domanda per l'anno prossimo, considerato che la spesa maggiore che è stata tolta, che al netto del patrimonio viario, è la transazione accordi buonari, quindi il famoso 3% che è un obbligo di legge su gli interventi previsti nel programma delle opere pubbliche, auspichiamo che l'anno prossimo sul bilancio provvisionale venga utilizzata un'altra fonte di finanziamento, considerato che appunto emerge che degli immobili del comune purtroppo il mercato se ne fa poco. Sostanzialmente le nostre segnalazioni riguardano queste, poi fortunatamente mettendo insieme il PEG si riesce a capirci qualcosa.
Sì, dunque diciamo i 22.598 sono stati un po' una piacevole, ogni tanto, sorpresa, nel senso che sono soldi che sono arrivati dal recupero dell'evasione fiscale, quindi sono stati utilizzati per le necessità che avevamo impellente della manutenzione, e quindi è stata una scelta, come tutte le altre.
La scelta deriva dal fatto che, essendo appunto un'entrata non corrente, quindi una tantum, è sembrato più giusto non destinarla a spesa corrente ma a spesa in conto capitale. Questo è il motivo per cui è stato deciso di...
Per quanto riguarda le alienazioni, cioè è chiaro che fare un bando, una gara per... Patrizia Spegni. Naturalmente ha un costo, nel momento in cui in una situazione di mercato immobiliare attuale fare ancora, spendere degli altri soldi per fare un bando per il Palacion anziché il terreno eccetera, quindi non ne valeva assolutamente la pena, perché abbiamo visto che la richiesta comunque a Motta è praticamente ferma per quanto riguarda questo. La transazione avevamo già gli accordi bonari, cioè quell'accantonamento che era stato fatto in funzione anche magari dell'appalto della scuola nuova e quant'altro, invece poi abbiamo avuto la conferma, o comunque quando abbiamo avuto la conferma che non potevamo comunque appaltare entro fine anno, si è deciso di cancellare questa risorsa e destinarla in un altro modo, che abbiamo utilizzato appunto per le manutenzioni o per quant'altro. Quindi non era necessario, non era indispensabile tenerla in vita, e quindi la scelta è stata quella di stornarla. Ci sono altri interventi?
Sì, se posso, il mio intervento sulla transazione accordi bonari non è tanto per quest'anno, ho capito che chiaramente che la scuola andrà l'anno prossimo, quindi era chiaro che seppur in misura minore ci dovesse essere, ma va bene cancellarla. Auspichiamo che per l'anno prossimo questo capitolo venga finanziato in maniera diversa, perché le alienazioni non andranno a buon fine, a meno che il mercato non le recepisce, però il discorso è evitare già in fase di provvisionale di finanziarle quelle alienazioni e trovare altri capitoli di finanziamento, altre fonti di finanziamento. Questa qui è la mia
per cosa. Il discorso alienazioni, cioè quindi parlavi, non della transazione.
Per l'accantonamento, non trovare più in azione degli immobili. Okay. Era questo.
Sì.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Sì, capisco il discorso che fa l'assessore, però il fatto di spostare appunto questi 22.500 euro circa in parte corrente è data appunto la natura, si tratta di soldi, e ancora una volta ringraziamo il nostro ufficio tributi che persegue l'evasione fiscale con puntualità, si tratta di soldi che ragionevolmente, proprio per la situazione economica di tante famiglie e di di tante famiglie, di tanti cittadini, sarebbe stato a nostro parere assolutamente opportuno mettere a disposizione della parte corrente per aiutare appunto chi è in stato di difficoltà. 22.000 euro non sono una cifra enorme, considerato che siamo a un mese, diciamo, dalla fine del bilancio, e invece metterli a disposizione di aiuti alle famiglie bisognose o comunque insomma capitoli di spesa vari sul sociale aveva un valore, a nostro parere, diverso rispetto a incrementare delle spese di investimento che poi ragionevolmente quest'anno non si faranno, ecco, perché i tempi sono quelli che sono. È una questione di scelta politica, assolutamente.
Sì, d'accordo. Comunque voglio dire che l'ufficio preposto ha già proposto delle variazioni di bilancio, vuol dire i servizi sociali comunque non vengono disattesi. È chiaro che ho capito il concetto di aiuto alle famiglie, però avevamo anche delle necessità impellenti sul patrimonio che appunto non avevano trovato appunto esecuzione dalla mancata alienazione, quindi interventi urgenti sul patrimonio andavano comunque fatti. E quindi la scelta è stata quella di destinare questi fondi a questi primi interventi urgenti che necessitavano, senza voler tralasciare i servizi sociali, perché comunque i servizi sociali, quello che viene richiesto dal funzionario, vengono regolarmente soddisfatte. Le abbiamo già, durante l'anno, abbiamo fatto varie variazioni di bilancio per dare disponibilità e fondi a questo settore. Quindi non credo che rimangano inascoltate gli appelli che i servizi sociali ci mandano alla Giunta, quindi evidentemente la scelta è stata questa, chiamiamola pure una scelta politica, ma però andava fatta anche questa manutenzione agli immobili. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Cazzola.
La dichiarazione di voto è come al solito contraria, perché non condividiamo il vostro bilancio in assoluto e quindi alcune scelte poi di questa ulteriore variazione non ci vedono concordi e quindi il nostro voto sarà contrario.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Ratifica della deliberazione giunta comunale numero 98 del 27 ottobre 2010. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 2017-2018. Prego l'assessore Bertolazzi.
Grazie sindaco. Il piano diritto allo studio, già affrontato in sede di commissione scuola e poi anche di commissione comunale, sostanzialmente è in linea generale do alcune indicazioni, è costituito da 8 blocchi di intervento. Un primo blocco va a riprendere e rilanciare qual è il contesto nel quale si muove questo piano diritto allo studio, il contesto della realtà locale e gli obiettivi generali. Do solo lettura di alcune righe perché mi sembrano quelle che meglio specificano l'obiettivo del piano diritto allo studio. Sappiamo che nel 2015 è stata approvata la famosa buona scuola e quindi l'ente locale non è più soltanto fornitore di servizi di assistenza scolastica, ma entra a pieno titolo nel sistema dell'istruzione quale interlocutore nell'attuazione del diritto allo studio delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e degli studenti. Certamente in questi anni c'è stata anche una riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali, tuttavia questo non giustifica il fatto che debbano essere diminuiti quegli interventi che invece normalmente vengono posti in essere. Tra l'altro anche qui mi avvalgo di quelle quattro righe che sono all'interno del piano per richiamare un aspetto molto importante. Per quanto riguarda il Comune di Motta, anche quest'anno conferma la scelta di mantenere le risorse destinate al piano diritto allo studio invariate. È una scelta coraggiosa che testimonia la volontà di proseguire nel solco, ormai tracciato da anni anche dalle precedenti amministrazioni, di sostegno e di cooperazione con la scuola che richiede tutti gli attori coinvolti nel mantenere una massima attenzione alla qualità della spesa e alla valutazione degli interventi. La finalità del piano è quella di aiutare, di mettersi a fianco delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e dei genitori affinché vengano utilizzate le risorse messe a disposizione nel miglior modo possibile. Successivamente gli altri aspetti di questo piano riguardano gli interventi di formazione alla cittadinanza, alla legalità, alla convivenza civile e mondialità e sono sostanzialmente riferiti a quelle commemorazioni, quelle celebrazioni, a quelle ricorrenze che durante l'anno possono avere una valenza sicuramente sociale ma anche soprattutto educativa. Non sto a dettagliarle perché comunque sono assolutamente scritte nel piano. Un terzo aspetto riguarda il sostegno alla frequenza scolastica, quindi sostanzialmente vengono proposti degli interventi per prevenire situazioni di disagio attraverso l'intervento educativo in classe e l'osservazione delle possibili difficoltà e situazioni di pregiudizio rispetto alle famiglie e agli alunni. Un quarto aspetto riguarda l'innalzamento dell'offerta formativa. Sono praticamente quegli interventi che vanno ad implementare quelle che sono le attività curricolari già che la scuola già di per sé deve attuare e deve svolgere. Un quinto aspetto riguarda gli interventi a sostegno delle famiglie per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Faccio l'esempio, per essere chiaro, del pre-post-scuola, tanto per essere chiaro. Un ulteriore aspetto che riguarda gli interventi economici a sostegno delle attività delle scuole del territorio e delle famiglie riguarda sostanzialmente le spese per gli stampati e i libri, la convenzione con la scuola paritaria, la dote scuola e un settimo capitolo che riguarda gli interventi di prevenzione e salvaguardia della salute, dove vengono fondamentalmente ci si mette in comunicazione con specialisti del territorio che possono offrire il loro intervento per dei progetti di salute ad esempio dentale oppure diciamo psicologica in questo senso qui. L'ottavo capitolo riguarda il grosso aspetto dell'edilizia scolastica che vede chiaramente per quanto riguarda la nostra situazione l'inserimento dei contributi che sono stati assegnati al Comune di Motta per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado. Questo in sintesi estrema il piano diritto allo studio. Come dicevo prima è stato redatto con la collaborazione del dirigente scolastico che mi sento di ringraziare perché ha fatto un po' da collettore e da sintesi rispetto a tutte quelle che sono le richieste che provengono dai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. È stato portato in commissione scuola, è stato portato nella nostra commissione, per cui da queste due commissioni abbiamo avuto dei suggerimenti e delle sollecitazioni che sicuramente, delle quali sicuramente si terrà conto per poter eventualmente ampliare quello che è un piano diritto allo studio che a mio avviso già da diversi anni, lo dicevo anche l'altra volta in commissione, forse è sempre stato uno degli aspetti sui quali, al di là delle differenze minime, ci siamo sempre trovati d'accordo in Consiglio Comunale, perché sappiamo benissimo quali sono le risorse e quindi cercano di essere indirizzate nel miglior modo possibile. Se ci sono ulteriori chiarimenti, chiedo
interventi. Grazie Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Bonfanti.
Allora, come premesso dall'assessore Bertolazzi, il piano diritto allo studio in approvazione questa sera è ormai uno strumento consolidato ed è l'elaborazione di richieste e segnalazioni dei docenti che diventa offerta formativa per tutti gli studenti. Quindi niente da dire sui contenuti, che sono in continuità rispetto ai precedenti piani. Ma come espresso anche in commissione terza, tenutasi appunto lunedì mattina, abbiamo in termini propositivi evidenziato delle possibili integrazioni e migliorie. Quindi le vado adesso ad evidenziare anche a tutti i consiglieri. Allora, al capitolo 2, interventi di formazione, ai punti 2 e 4 di questo capitolo si dice che è prevista la partecipazione degli studenti delle scuole a momenti commemorativi organizzati dalle amministrazioni comunali in occasione di ricorrenze come la Shoah, le foibe, il 25 aprile e il 4 novembre. Evidenziando come questa prevista partecipazione è innegabilmente e spesso disattesa, abbiamo proposto di considerare l'elaborazione di azioni sinergiche tra scuola, amministrazione comunale e associazioni locali per favorire un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli studenti, proponendo percorsi informativi prima ed iniziative mirate poi in occasione appunto delle commemorazioni. Bisognerebbe anche porre la medesima attenzione ad altre commemorazioni a livello mondiale, come la giornata dei diritti del bambino, quest'anno proprio non ho visto nulla, o quella contro la violenza alle donne del 25 di novembre. Al punto 3 del medesimo capitolo, il progetto di protezione civile. È assolutamente un progetto valido che in questi anni è stato portato avanti molto bene, ha dato i suoi frutti e che secondo noi quindi si potrebbe prevedere di estenderlo anche alla scuola secondaria, agli studenti della scuola secondaria. Cambiamo capitolo. Al capitolo 4, innalzamento dell'offerta formativa. Il punto 4, il progetto di educazione ambientale, intitolato Esploriamo il fiume Ticino, andrebbe, secondo noi, ampliato, estendendolo ad altri temi legati all'ambiente, come il risparmio energetico o il tema dei rifiuti, sempre proponendo delle azioni sinergiche con percorsi mirati, laboratori, piuttosto che visite guidate. Al capitolo 6 invece, interventi economici. Relativamente al punto 5, borse di studio comunale, abbiamo chiesto se non si è considerato la ricerca di sponsor esterni, sponsor privati, che potessero appunto ampliare il budget a disposizione che risulta veramente irrisorio. 1000 euro ci sono a disposizione nel budget, quindi presumibilmente 4 borse di studio. Al capitolo 7, interventi di prevenzione e salvaguardia della salute, come ha anche accennato l'assessore Bertolazzi, è stato chiesto appunto, visto che il punto è stato così espresso molto genericamente, visite specialistiche non meglio definite, è stato chiesto, visto che siamo alla fine del primo quadrimestre dell'anno scolastico, quali sarebbero stati i tempi o qual era la previsione appunto di individuazione di specialisti che potessero portare avanti questo progetto. Il funzionario che era presente in commissione ci ha risposto che praticamente i contatti e appunto la definizione dei dettagli di questo progetto inizierà da gennaio, quindi all'inizio del secondo quadrimestre. Queste nostre proposte sono state dichiarate anche dall'assessore Bertolazzi come assolutamente condivisibili e, appunto, come diceva prima lo stesso assessore, verranno portate all'attenzione dei docenti, che noi auspichiamo appunto rilevino un parere positivo e una presa in considerazione. Grazie.
Bertolazzi.
Sì, brevissimamente, anche l'altro giorno ne abbiamo parlato, sono tutte sollecitazioni condivisibili. È chiaro che poi l'amministrazione comunale si fa come propositiva rispetto a questo, nella massima poi libertà di educazione da parte dei docenti. Essendo anche un operatore nel settore, vi posso dire che nella scuola purtroppo forse ogni giorno arriva qualcosa, quindi è difficile anche poi andare a, come dire, a scegliere quelle iniziative che non risultino così estemporanee, ma che poi possono avere un prima e un dopo. Quindi, però, chiaramente, ripeto, sono proposte assolutamente condivisibili e quindi ci sentiremo di proporle al dirigente scolastico e ai docenti. Per quanto riguarda il discorso della borsa di studio, sono 2 anni che è stato un po' mandato avanti questo aspetto. Sicuramente sarebbe opportuno riuscire ad ampliare questa offerta, anche se è sempre molto difficile sinceramente trovare sponsor e a maggior ragione sponsor nella scuola. Purtroppo gli investimenti dei privati in questo settore sono sempre molto, molto limitati, però questo non significa che non si possa tentare. Soltanto un'ultima precisazione per quanto riguarda la giornata del diritto dei bambini: abbiamo semplicemente trasmesso un opuscolo informativo dove venivano riportati quali sono i diritti dei bambini sia per quanto riguarda la scuola primaria sia per la scuola secondaria. È chiaro che anche questi percorsi potrebbero raggiungere dei risultati diversi se venissero preparati anticipatamente, altrimenti, ripeto, risulta soltanto quella iniziativa estemporanea che si ricorda la giornata, ma poi di fatto magari non trova poi la possibilità di essere fino recepita. Ci faremo carico presso il dirigente di questi aspetti. E poi in commissione avete evidenziato un aspetto delicato, so che sta molto a cuore al sindaco, la presenza delle scuole, soprattutto almeno nelle 2 manifestazioni più importanti dell'anno, purtroppo da un punto di vista civile, quindi il 4 novembre e il 25 aprile. Purtroppo quando queste ricorrenze cadono nelle giornate di sabato o domenica, diventa difficile la presenza. Una volta le nostre maestre erano tutte di Motta, quindi uscivano di casa e ci portavano. Oggi la realtà è un po' diversa e anche lì penso che conti molto la sensibilità dei docenti, cioè gli alunni arriva quello che il docente riesce a trasmettere, senza nulla togliere ai colleghi, per l'amor del cielo mi guardo bene dal farlo, perché so benissimo il qual è la difficoltà del nostro lavoro. Quindi niente, sostanzialmente sono proposte che possiamo assolutamente condividere, ne abbiamo preso nota anche con l'ufficio, per cui sicuramente ci faremo carico di farle arrivare alla sede opportuna.
Grazie assessore, ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Certamente la libertà di insegnamento è sacra, ma qualche spinta può essere molto utile, quindi ci sono anche al di là delle ricorrenze ufficiali, no, che comunque andrebbero davvero capite e approfondite, cioè le date, come appunto il problema sulla violenza della donna, i diritti del bambino, sono questioni che secondo me soprattutto a livello delle medie preparano i cittadini del futuro, quindi sarebbe davvero importante che gli insegnanti, anche nell'ambito di quello che è il progetto del bullismo, no? Cioè viviamo tutti i giorni che cos'è purtroppo certa realtà di certa gioventù, sarebbe davvero importante che gli insegnanti si rendessero conto che parlare di questi argomenti vuol dire formare dei cittadini del futuro con una coscienza profonda, ecco, quindi davvero sollecitateli a predisporre già per l'anno 21 dei percorsi in cui i ragazzi, ripeto, secondo me soprattutto delle medie su questi argomenti, perché sono quelli più adulti tra virgolette, che quindi possono meglio capire il senso di determinate cose e magari le vivono già sulla loro pelle, tipo il bullismo, insomma sono davvero discorsi importanti che la scuola dovrebbe affrontare, magari parlando un po' meno delle guerre puniche e un po' più di queste cose, ecco.
Consigliere Maggi.
Ma io a maggior ragione, prendendo spunto anche da quello che dice il consigliere Cazzola, sono d'accordo con quello che dice e a maggior ragione dico che non solo alle medie, ma secondo me il bullismo nasce addirittura dalle elementari. Quindi, come dire, la personalità del bullo nasce negli stadi più piccoli perché deriva da ciò che viene trasmesso dalle famiglie e quindi spesso e volentieri può essere una predisposizione del bambino perché vive in un ambiente dove, come dire, certi valori e certi caratteri non vengono presi in considerazione. Quindi forse questo appello che viene dato dalla consigliere Cazzola potrebbe essere esteso addirittura a quelle che sono le scuole elementari, perché comunque far, come dire, crescere un bambino, un adulto del futuro in maniera, come dire, con un certo tipo di indirizzo potrebbe essere veramente la chiave per il futuro, ecco.
Grazie consigliere Maggi. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
A me purtroppo dopo questi interventi condivisibili tocca abbassare un po' il tono, nel senso che riportare su quello che sono il mero denaro. Prima un breve appunto come rispetto istituzionale, nel senso che devo purtroppo segnalare che scrivere in delibera di giunta il 17 di ottobre, dato atto che ad oggi la commissione scuola non ha fatto pervenire alcunché quando è stata convocata dopo, ecco, non mi pare rispettoso nei confronti di quei genitori che comunque perdono una sera, anzi investono una sera per parlare, quindi ve lo segnalo, magari la volta prossima evitiamo, perché se uno va a leggere non capisce ed è secondo me irrispettoso. Mi tocca appunto riportare alla questione soldi, concentrando un attimo il discorso sul capitolo ottavo, che è quello dell'edilizia scolastica. Al netto dei discorsi riguardante la scuola secondaria, quindi i 4 milioni che entreranno e che verranno utilizzati, quello che mi preme è accendono un faro su quelle che sono un po' le manutenzioni e i dati che sono presenti qui in delibera, dati totalmente stravolti a distanza di 10 giorni con la variazione che avete appena approvato, che vengono ancora di più stravolti con la variazione con il quarto provvedimento, quindi capitoli che ahimè sono stati disattendono quelle che sono le promesse qui scritte. Giusto per fare degli esempi, per quanto riguarda gli arredi della scuola primaria, qui si parla di 3.000 euro, sono 2.000 euro per il 2017, si parla di 15.000 euro di manutenzione straordinaria per la scuola secondaria, quando in realtà sono diventati 1.086 euro. Si parla di 10.000 euro di scuola primaria che sono diventati prima 5.000 e poi 13.000. Buono, vuol dire che si investe sulla scuola primaria, ma a scapito della secondaria, quindi segnalo questa situazione che, come detto prima, rappresenta un po' una situazione di confusione. Ecco, quindi quello che segnalo riguarda questi capitoli. Ah, scusate, una cosa mi stavo dimenticando. Nella tabella della quantificazione edilizia scolastica è riportato un capitolo che è il 2043-1007, con alienazione dei beni immobili, con un importo di 980.000, che sarebbe quello famoso dell'alienazione della scuola. Riportare questo capitolo, che però nel previsionale e nel PEG aggiornato non esiste, considerato quello che poi era stata la discussione politica avvenuta qui dentro, ecco, non è corretto secondo il nostro punto di vista.
Ma come ho avuto modo di riprendere anche in commissione scuola, questa affermazione delle riduzioni di capitoli per la manutenzione, non posso che dare atto che è reale. La nostra è stata una riflessione un pochettino diversa, nel senso che abbiamo fatto una valutazione su quella che è un po' la situazione soprattutto della scuola primaria, perché la secondaria è chiaro che dopo i contributi che abbiamo avuto entra tutto in un discorso diverso. Sulla scuola primaria, al di là dell'aspetto chiaramente strutturale sul quale non c'è nulla da dire, però ci sono davvero degli interventi che necessitano di una riflessione molto più grande di quelli che sono quegli interventi, come dire, anche minimi. Quindi già con l'ufficio tecnico si sta lavorando per come dire, costruire una globalità di interventi che possano servire a rimettere un attimino in sesto la struttura. Quindi la riflessione che abbiamo fatto era proprio in questi termini, cioè ci sembrava, come dire, superfluo andare a impegnare delle cifre minime per mettere a posto la piastrellina, quando invece il problema è molto più generale e va affrontato in modo diverso. Questa è stata per quello che poi chiaramente il capitolo 8, al di là di alcune indicazioni ben precise, è stato stravolto successivamente, proprio perché va fatta una riflessione molto più grande e rispetto a questo la stiamo facendo proprio per avere poi dei riscontri positivi sulla struttura piuttosto che sul piccolo singolo intervento.
Consigliere Cazzola.
Quindi lei deriva, diciamo, da una sua richiesta l'aumento di 8.000 euro sugli interventi della scuola elementare primaria, perché adesso è stato portato a 13. Cioè, avete identificato delle opere da farsi che giustifichino questi 8.000 euro in più?
Ci sono sicuramente delle opere da fare e con l'ufficio tecnico si stanno appunto prendendo in considerazione quali possono essere, butto lì quello che ad esempio il discorso dei serramenti, sono un attimino tutti da rivedere. Quindi la riflessione, è per quello che abbiamo detto, va fatta in modo molto più generale rispetto al singolo particolare.
Sì.
Allora, certamente la scuola elementare compie 10 anni, quindi è indiscutibile che abbia bisogno di interventi di manutenzione come qualsiasi edificio. Resta il fatto che sulla scuola media i 21.000 che ci sono a bilancio in effetti sono 1.000, nel senso che 20.000 sono quelli che quadrano il quadro economico dei 5 milioni, no? Se andate a vedere la tabella. Quindi siccome ragionevolmente, e noi continuiamo ad augurarlo a voi e ai montesi, almeno diciamo un anno e mezzo, la scuola media attuale resterà ancora funzionante, il fatto che oggi ci siano solo 1.000 euro a disposizione e non mi ricordo 3.000 nell'anno successivo, cioè attenzione, perché comunque la manutenzione in quell'edificio può essere importante da tutti i punti di vista. Io ribadisco però, come al solito, di prestare attenzione anche da un punto di vista formale, perché, ripeto, questa tabella che è allegata al documento del diritto allo studio cita un capitolo ben preciso, quello dell'alienazione, 980.000, un capitolo che in bilancio non esiste, e quindi mettere questi 980.000 qua è una cosa che non ha senso da un punto di vista formale, perché il capitolo 204.03.01 non ha 980.000 perché non sono stati messi nel bilancio previsionale. Quindi facciamo attenzione a che i dati corrispondano correttamente.
Consigliere Brunato.
Io volevo solo ricordare una cosa. Adesso, al di là di tutto questo, come diceva il consigliere, questa bonarietà da parte nostra, però mi meraviglio anche della bonarietà da parte dell'assessore Bertolazzi. Io, invece di chiedermi il motivo perché nella secondaria ho speso 1.000 euro e perché nella primaria ne ho spese 13, mi chiedo. Scusa. Sì, va bene. Ok, va benissimo. Mi fa finire o posso? Grazie. Mi chiederei il motivo perché l'ufficio tecnico, che sicuramente sarà sicuramente da parte dell'ufficio tecnico questa richiesta, poi politicamente non possiamo. Mi chiederei perché dopo 10 anni, come ha detto lei, dopo 10 anni bisogna fare manutenzione, dopo 10 anni dei serramenti, devi fare manutenzione dei serramenti. Perché io alla mia casa a 25 anni non ho toccato i serramenti. Quindi mi chiederei all'epoca che lavori sono stati fatti. Perché se dopo 10 anni devo spendere 13.000 euro la primaria su richiesta dell'ufficio tecnico, probabilmente perché c'è qualche problema. Perché se fosse così perfetta questa scuola, dopo 10 anni non si bisognerebbe intervenire in questo modo qui a spendere questi soldi. Secondo il mio punto di vista, io non sono un tecnico né architetto né niente, però mi chiedo, i serramenti a casa mia dopo 25 anni non li tocco, in questa scuola bisogna rimetterli apposta. Quindi io non lo so, mi chiederei, visto che l'avete fatta sotto la vostra gestione, il motivo perché dopo 10 anni l'ufficio tecnico deve intervenire, una scuola nuova, invece di chiedersi il motivo perché la primaria, secondaria, per carità, può avere tutte le sue ragioni, magari bisogna spendere più soldi per la secondaria, però io mi chiedo invece, chiedo all'assessore come mai dopo 10 anni bisogna intervenire in questo modo con delle spese così, così consistenti. Io questo mi chiedo.
Ma, consigliere Brunato, io non... Cioè, colgo la sua sollecitazione, però non ho negli strumenti tecnici per poter, cioè, ne prendo atto rispetto anche a quelle segnalazioni che sono, che provengono dall'ufficio tecnico, e dico che dal nostro punto di vista sono importanti una serie di interventi, li prevediamo, poi voglio dire, non ho progettato io la scuola, sono l'assessore della pubblica istruzione, insieme ai colleghi della giunta abbiamo preso atto di questa di queste sollecitazioni che ci arrivano, e di fatto ci muoviamo perché alla fine della fiera i nostri bambini, visto che è la primaria, entrino in un ambiente il più salutare, il più simpatico e il migliore possibile. Io mi fermo qui, non ho strumenti per poter dare valutazioni rispetto a, prendo atto di quello che si vede e si lavora per andare a migliorarlo.
consigliere Maggi. No. Consigliere Fusi.
No, non vorrei cadere nella solita diatriba, no? Le elementari le avete costruite voi, allora vogliamo sapere come mai. Allora, io ritengo che edifici importanti e grandi come le scuole hanno bisogno di manutenzione. Io non so che serramenti abbia fatto lei, molto probabilmente sono quelli in metallo, non lo so. A casa mia le posso dire che ogni 10 anni una riverniciatina alle finestre, perché le ho il legno, la devo dare. Sappiamo anche poi non è stato detto perché cosa dovranno essere usate, non sappiamo ancora se verranno messi sui serramenti o su altro. L'assessore ha semplicemente detto che stanno valutando, ci sono dei lavori che devono essere fatti e saranno concordati con l'ufficio tecnico, quindi non c'è dato sapere precisamente perché cosa verranno spesi. Dico soltanto che non c'è da stupirsi se dopo 10 anni dobbiamo mettere a disposizione 10.000 euro su una struttura come le scuole, cioè nelle nostre case private vediamo quanti soldi ci vogliono, no, per mantenerle e per tenerle in ordine. Dopodiché non deve essere la solita diatriba 1.000 alle scuole secondarie, 10.000 alle scuole primarie perché le avete costruite voi invece le altre, che... cioè si tratta di fare delle cose che vadano bene. Noi all'epoca abbiamo fatto il meglio che potevamo fare e l'abbiamo fatto con tutto quello che potevamo fare, donando una scuola nuova alla nostra cittadinanza. Dopodiché, voglio dire, se c'è da fare delle manutenzioni si fanno. Il problema è anche un altro, è che se di anno in anno si toglie sempre alle manutenzioni ordinarie, è chiaro che le manutenzioni ordinarie nel tempo possono diventare straordinarie, poi si incolpa sempre, no? Si va sempre indietro nel tempo a incolpare perché voi avete fatto così, perché avete fatto colà. In realtà mi sembra che sono delle cifre che possono essere tranquillamente messi su edifici che vengono utilizzati tutti i giorni dalla nostra piccola popolazione, cioè non vedo dov'è. Certo, l'abbiamo detto anche in commissione e l'ha ripetuto e sostenuto anche il dirigente scolastico, che le scuole secondarie avrebbero bisogno di un'attenzione maggiore perché sappiamo che è un edificio vecchio. È vero, sappiamo anche che a breve ci sarà la costruzione delle nuove, quindi è tra virgolette un assurdo pensare di fare interventi di un certo tipo, però voglio dire, la manutenzione minima va fatta, ne siamo consapevoli, senza continuare ad entrare nella diatriba scuole secondarie, scuole primarie, le avete fatte voi, vedremo quelle che farete voi, mi auguro che le farete meglio e che dopo 20 anni non avranno bisogno di manutenzioni, ve lo auguro con tutto il cuore, però voglio dire, questa è la realtà.
Consigliere Maggi.
No, ecco, sulla questione delle manutenzioni sono perfettamente d'accordo. È vero che dopo alcuni anni ci sono delle manutenzioni ordinarie che vanno eseguite, soprattutto su edifici che sono nuovi, ma che nascono nuovi ma sono già vecchi. Per quale motivo? Ma adesso vi parlo da tecnico. La scelta, ma veramente, cioè, forse non è il momento di parlare di questi argomenti, però una scelta di fare dei serramenti in legno su una scuola nuova, a parte che il serramento in legno ha delle caratteristiche, come dire, termigrometriche che sono completamente inferiori rispetto a tantissimi altri materiali, nonostante mantengano, come dire, un livello economico molto alto. La scelta di utilizzare dei serramenti in legno per forza ti porta, dopo una distanza poco considerevole, ad una manutenzione. Diverso sarebbe stato utilizzare dei serramenti in PVC, ma non è questo il momento di parlare di questa cosa. La questione è quella di dire utilizzare 13.000 euro per una manutenzione, come dire, ordinaria, che domani non sarà più una manutenzione ordinaria. A distanza di 5 anni dovrà essere una manutenzione straordinaria, perché noi quei serramenti li dovremo cambiare necessariamente. E per quale motivo? Ve lo spiego subito. Perché i serramenti che avete messo sulle scuole, sulle nostre scuole, sono serramenti vecchi, sono serramenti che non hanno le caratteristiche di conduttanza, resistività e quant'altro, per forza li dovremmo cambiare, non hanno realmente le caratteristiche. Quindi non voglio dilungarmi tanto sull'argomento, voglio solamente dire che l'intervento di manutenzione domani ci porterà al completo cambiamento di questi serramenti, ma non solo di quelli, anche di tanti interventi che dovremo fare sulle nostre scuole. Tutto qui.
Grazie consigliere. Ha già fatto due interventi però, eh? Uno? Ok, consigliere Morici.
Grazie. Purtroppo torniamo sempre lì, ma i due interventi del consigliere Brunato e del consigliere Maggi dimostrano ancora una volta di non aver concezione di quello che stanno andando ad approvare. Perché parto dall'ultima cosa che ha detto il consigliere Maggi. Parla di 13.000 euro di manutenzione ordinaria, quando i 13.000 euro riguardano manutenzione straordinaria, quindi sta già dicendo una cosa che non esiste nei documenti. Ok? Altra cosa, se il vostro ragionamento filasse, quello che dovremmo trovare nella tabella è che le manutenzioni ordinarie e straordinarie della primaria, quindi nella tabella e nella delibera, ok, debbono essere della primaria, debbono essere necessariamente superiori rispetto a quelle della secondaria, cosa che non è, perché se il capogruppo Maggi legge alla 1, 2, 3, 4, quarta riga del capitolo ottavo, anche se ahimè purtroppo non ha lì la delibera e probabilmente non ce l'ha neanche a casa, troverebbe scritto che per la manutenzione straordinaria della scuola primaria sono previsti 10.000 euro nel 2017 e 5.000 euro per i due anni a seguire, per la scuola secondaria sono previsti 15.000 euro nel 2017 e 5.000 euro per il 2017 e 2018. Il mio raffronto, il mio intervento, il mio porre il problema dei 13.000 euro, che però non è un problema, ma anzi è la sensazione che evidentemente l'assessore Bertolazzi ha preso in mano un argomento che molto probabilmente non era seguito adeguatamente ed è intervenuto, perché gli 8.000 euro evidentemente sono arrivati su sua sollecitazione per quello che ha detto, ma questo ha portato un annullamento totale di quelle che sono le manutenzioni per la scuola secondaria, che per carità non vogliamo che venga ridipinta all'esterno, ma neanche vedere i mattoni, perché questo è il problema. Quindi faccio già un passo avanti, un passo oltre. Noi il diritto allo studio lo voteremo favorevolmente, ma quello che viene fuori, emerge dalla discussione, a parte i concetti alti dove ci trovano tutti d'accordo, è che primo invito i due consiglieri a leggersi e a capire quello che stanno portando in approvazione, e secondo agli assessori affinché monitorino che a distanza di un mese o anche a distanza di 10 giorni quello che viene scritto in delibera non venga completamente stravolto.
Assessore Bertolazzi.
No, volevo stare tranquillo, ma lo sarò tranquillo, perché penso di non aver dato nessun giudizio su opere o su situazioni del genere. Ho semplicemente portato all'attenzione del Consiglio Comunale una problematica che l'amministrazione comunale sta affrontando, sta studiando, proprio nell'ottica di quel che viene scritto nel piano diritto allo studio, cioè avere la massima attenzione alla qualità della spesa e alla valutazione dell'efficacia degli interventi. Questo è il concetto che ho tentato di esprimere in modo più dettagliato ed ora ho sintetizzato con questa frase. L'unica cosa che vorrei dire, io penso che stasera su questo aspetto abbiamo ragionato tutti con estrema tranquillità ed estrema calma, e questo da un punto di vista dell'impegno mi responsabilizza rispetto a quello che dobbiamo chiedere ai docenti e al dirigente scolastico, perché se la riflessione di stasera, come ho visto, è stata ampiamente condivisa, significa che è una strada che possiamo percorrere insieme, e a maggior ragione mi responsabilizza nel chiedere che vengano mandati avanti quelle che sono gli interventi proposti. Chiudo soltanto in questo modo. Io ho un po' la sensazione, quando sento il consigliere Morici, che sia assolutamente preparato, ma vede molto spesso la sua lei ritiene sempre che gli altri siano meno intelligenti e meno preparati di lei. Forse non è così, forse è il suo modo di esprimersi. Ecco, io le chiedo veramente che questa sua presunzione nel dare la valutazione sugli altri venga un attimino ridimensionata, perché siamo qui per trovare tutti la strada migliore. Quindi tutto quello che lei ha detto può essere condiviso o meno. Sarebbe più condiviso, anche dal mio punto di vista a livello personale, se fosse espresso in termini molto più tranquilli e molto meno arroganti. Mi scusi, ma è proprio una considerazione che volevo fare, perché qui nessuno è fesso.
Consigliere Brunato.
Beh, guardi, io innanzitutto chiedo al consigliere Morici che non consiglia mai quello che devo fare o no. Io sono andato via di casa da ragazzino per non ascoltare nessuno, è una scelta mia personale, e non ascolterò certamente una persona come lei. Se devo leggere o non leggere, questo è un problema mio. Quello che devo dire, mi prendo le mie responsabilità e non accetto che lei faccia il professore, come fa in ogni consiglio comunale, il sapiente, il tuttologo di tutto. Io ho un mio pensiero e lo esprimo qui dentro, ho il diritto di farlo, e non accetto che lei dica a me quello che devo o non devo fare. Lei deve fare quello che ritiene giusto e non dica a me, io non parlo per Maggi, perché deve parlare lui da solo, però che lei venga a fare di consigliare a noi di leggere. Io l'ho letto, lei non può saperlo, come non può sapere se lui ce l'ha a casa o ce l'ha qui presente. Quindi smetta nei miei confronti di fare il tuttologo e di dirmi quello che devo o non devo fare, perché mi dà fastidio. Ok, dica quello che pensa, ma non si permetta più di dire a me quello che devo fare. Non è detto che lo calmi, perché non è che mi fa paura adesso in questo momento, glielo posso assicurare io, non lo calmi. Non c'è bisogno che lo calmi, io non calmo lui, lei non calmi questa persona. Io non accetto che nessuno mi faccia da professore. Chiedo questo, l'ultima volta che lo chiedo. Io non accetto che nessuno, io ho il mio pensiero, lui ha il suo pensiero, ma non deve venire a dire a me, leggi, non leggi, fai questo. Non si permetta più. Io questo è l'ultima volta che glielo dico.
Consigliere Bonfanti.
Allora, innanzitutto mi preme difendere, prendetelo come... No, mi spiace per te, il consigliere Morici, perché è vero che è un tuttologo, ma è preparatissimo. A differenza, purtroppo, è innegabile, lo dimostrate ad ogni consiglio, lo dimostrate ad ogni consiglio. Non ultima Anna in commissione terza, che stasera non l'ho evidenziato nel mio intervento, ma vi è sfuggito un punto che era completamente scritto malissimo, il senso non si capiva, vuol dire che non avete letto il piano diritto allo studio. L'ho segnalato io in commissione, se vi ricordate, l'ho segnalato alla dottoressa Donà, e poi c'erano un paio di... Ma cosa vuol dire? Scusa. No, allora, la questione portata a cui il consigliere Brunato ha risposto, a questo punto mi offenderei io se fossi nel consigliere Morici, sì.
Allora, non hai... Per favore, non facciamo dialoghi.
Allora. Grazie.
Non facciamo dialoghi per silenzio.
Vorrei finire il mio intervento.
Consigliere Brunato.
Vorrei finire.
Ho tolto io i microfoni, per favore. Ritorniamo al dibattito e ritorniamo al punto, all'ordine del giorno. Gli avvocati difensori e i pubblici ministeri, per favore, pubblici ministeri, stiano calmi. Ok? Allora, se siamo tranquilli, io lascerei finire l'intervento al... Prego, consigliere Bonfanti.
Allora, niente, io finisco il mio intervento chiaramente dicendo che quello che si porta, che è stato portato avanti dal consigliere Morici, è una sorta di leggerezza nell'affrontare i temi all'ordine del giorno, nell'affrontare i punti all'ordine del giorno. È una cosa ricorrente in questo Consiglio Comunale, è emerso altre volte in altre situazioni e comunque appunto è un dato di fatto. Riprove ne abbiamo avuto, non ultima l'affermazione del consigliere Maggi, che rispetto a quello che ha detto anche l'assessore Bertolazzi, lei è certo, consigliere Maggi, che l'intervento di manutenzione riguarda gli infissi? L'assessore Bertolazzi ha detto che non lo sapeva. No, ha detto che si sarebbe confrontato con l'ufficio tecnico per sapere di che cosa si parlava. Lei è già sicuro che invece l'intervento sarà sugli serramenti. Comunque, vabbè, non importa. No, mi spiace, ma no. Niente, comunque concludo perché confermo la sensazione, questa sensazione di poca preparazione, un po' di leggerezza nell'affrontare i temi all'ordine del giorno dei consigli. Un'altra cosa, c'è stata anche, mi sembra, una volontà di spostare l'attenzione. Il tema sottoposto inizialmente dal consigliere Cazzola riguardavano quel capitolo di 980.000 euro definiti come frutto di alienazione beni immobili, quindi in contrasto con la variazione. Siete stati bravissimi, avete spostato l'attenzione dai 13.000 ai 980.000, c'è una bella differenza.
Grazie consigliere Bonfanti. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? No. Possiamo passare a dichiarazioni di voto? Ok. Dichiarazioni di voto. Consigliere Morici.
Come già detto prima, il nostro voto sarà favorevole. Risegnalo quello che sono i punti portati all'attenzione dalla consigliere Bonfanti e dalla consigliere Cazzola, e il grosso problema che riguarda le variazioni successive per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Un punto che mi preme dire in linea generale: il mio intervento prima era proprio, non volevo affermare la mia maggiore intelligenza rispetto ad altri, ma proprio il fatto che ritengo che i consiglieri qui presenti tutti e gli assessori abbiano l'intelligenza adatta per poter analizzare quello che andiamo ad approvare, mi dispiace ogni volta constatare che per alcuni, perché non è per tutti così, non ci sia un adeguato approfondimento. Invito tutti i consiglieri, così evitiamo di parlare in maniera personale, a confrontare quelli che sono i capitoli riportati qui dentro, tra cui i 980.000 euro. E chiedo a questo un intervento dell'assessore al bilancio per una spiegazione, perché un capitolo non riportato all'interno del bilancio stesso ci pare assurdo inserirlo in un riassunto di quel bilancio. Ribadisco, il nostro voto sarà comunque favorevole.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cazzola.
Io mi auguro che anche nel vostro caso voi vi fidiate dei suggerimenti dei tecnici nell'andare a progettare e costruire le nuove scuole medie e come dire, che sono progetti firmati da figure tecniche, quindi come al solito di politico c'è poco. Dopodiché ribadisco quello che appunto voleva segnalare il consigliere Morice, cioè che fatto 100 che sicuramente dopo 10 anni, io sono meno fortunata di alcuni consiglieri, le manutenzioni in casa le devo fare, so che costano migliaia di euro tutte le volte, quindi non mi stupisce affatto l'importo dei 13.000 euro in una scuola di quelle dimensioni e con quel numero di utenti che la frequentano. Se davvero ci dovessero essere degli interventi molto importanti, come diceva il consigliere Maggi, tipo sostituire tutti gli infissi, ci vorrebbero cifre di ben altro valore rispetto a questi 13.000 che appunto allo stato attuale non vediamo come dire, preventivati nel bilancio 2018 e seguenti. Detto ciò, da ragioniera, come al solito, insisto molto sul senso di allegare una tabella che non corrisponde a quello che è il bilancio, perché qui il voto che stiamo dando, forse è meglio questa tabella non allegarla e restare sul generico, perché se mi vengono elencati capitolo per capitolo e poi capitoli non ce n'è uno che quadra con quello che è il bilancio, qualche perplessità sul sistema di costruire la delibera resta. Poi quello che conta di questa delibera sono i principi che l'assessore Bertolazzi come neo assessore alla scuola sta portando avanti, che noi condividiamo, per il quale speriamo lui sostenga i nostri suggerimenti, e quindi nel complesso comunque il diritto allo studio lo approviamo, ma raccomandiamo ancora una volta l'attenzione anche alla forma, perché la forma quando si tratta di atti pubblici non è un valore casuale.
Consigliere Maggi.
No, a me fa sorridere quando il consigliere Cazzola dice che in ambito edilizio loro si devono affidare ai tecnici, perché non è una materia che vi riguarda tanto lei quanto il consigliere Morici, mentre invece in materia finanziaria loro sono presenti sull'argomento, sono ferrati e quindi possono dire la loro. Allo stesso modo il consigliere Morici viene a dire il consigliere Maggi e tutti gli altri consiglieri li ritengo in grado di andare ad analizzare dati su dati eccetera, quando invece poi le scelte che sono state fatte dalla precedente amministrazione in ambito edilizio si sono rivelate completamente errate. Ma non mi riferisco esclusivamente ai serramenti, ma mi riferisco a quanto avevo detto in uno dei consigli precedenti, ovvero sulla questione della mancata realizzazione di impianto fotovoltaico e quant'altro. Tra l'altro le nostre scuole, sia dal punto di vista costruttivo sia dal punto di vista energetico, sono quello che sono e voi lo sapete bene, ma non tanto per i 10 anni che sono passati, tanto forse per le scelte che sarebbero potute andare in porto se qualcuno della vostra lista avesse avuto un minimo di nozioni edilizie. Quindi a questo punto io non ritengo adeguato l'accusa. Non è tanto un'accusa, ognuno si occupa della sua materia. Quindi quando il consigliere Morici mi viene a dire che io forse non ho neanche letto i bilanci, eccetera. Io forse non ho le competenze che avete voi per andare a leggere i bilanci, come voi non avete le competenze che ho io invece in materia edilizia, tant'è che quello che è stata la materia edilizia di Motta Visconti ce l'abbiamo sugli occhi tutti, e sono le nostre scuole che dopo 10 anni cadono a pezzi, sono le nostre scuole che dopo 10 anni, sì, consigliere Cazzola,
vorrei rientrare nella dichiarazione di voto, per favore.
La dichiarazione di voto naturalmente favorevole.
Ok. Per favore, dichiarazioni di voto, era un modo di dire. Per favore.
Ma non significa che cadono a pezzi.
Avevo tolto io perché ecco, allora avevo tolto perché non volevo. Andiamo avanti, prego.
No, volevo dire che vi chiedo di risentire l'intervento che ho fatto, perché all'inizio dell'intervento ho specificato che rispetto al discorso della manutenzione c'è in atto una costruzione, una realizzazione di un progetto che vada ad evidenziare quali sono le situazioni che devono essere assolutamente migliorate. Mi sembra di essere stato chiaro nel dire che questi interventi non riguardano nel modo più assoluto la struttura della scuola. Mi sembra di averlo specificato. No, è giusto, perché siccome l'ho detto vorrei che venisse messo a verbale questo, perché taglia la testa ad ogni interpretazione. Gli interventi non riguardano assolutamente l'aspetto strutturale della scuola, altrimenti avremmo il sindaco avrebbe già attivato tutte quelle che sono in suo potere le decisioni. È chiaro che si tratta di andare a rivedere quelle che sono le manutenzioni anche ordinarie, e abbiamo preferito, piuttosto che, lo sintetizzo anche se magari non riesco a entrare nel merito, abbiamo preferito non intervenire sulla piccola manutenzione, ma inserire questa piccola manutenzione in un discorso molto più ampio. Questo lo vedremo evidentemente nel prossimo bilancio e nel prossimo intervento. L'altra cosa che invece volevo dire, concordo perfettamente con l'ultimo intervento del consigliere Cazzola. Questa sera abbiamo dato delle linee di intervento che sono, le posso definire, socioeducative, cioè quello che è l'amministrazione comunale intende mettere a disposizione per le nostre scuole primaria e secondaria di primo grado, scuola materna, le scuole materne primaria e secondaria di primo grado. Quindi questo è quello che si può mettere a disposizione anche in relazione alle risorse che ci sono. Poi a tutti piacerebbe arrivare alla luna. Non ci arriva, però con le sollecitazioni che sono state fatte, con quello che è già ormai una consuetudine, penso che andiamo ad approvare un piano diritto allo studio più che soddisfacente. Voglio ricordare e ringraziare nuovamente il dirigente scolastico e la responsabile dell'ufficio scuola, perché aggiungo anche questo, hanno anche nel periodo di vacanza dell'assessore, ma questo l'ho detto anche in commissione scuola, quindi non ho nessun problema a dirlo, hanno abbozzato questo progetto, che poi chiaramente è stato recepito e condiviso pienamente dall'amministrazione comunale, ma anche grazie a loro siamo qui oggi ad approvarlo, anche se sembra tardi, perché avremmo potuto arrivare anche più tardi. Sapete benissimo come funzionano queste cose, quindi il mio ringraziamento va a loro e naturalmente all'intero Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità questo documento.
Che approverà. Okay. Altri interventi? Consigliere Fusi.
Grazie Assessore Bertolazzi, ha riportato un pochino ordine in questo a questa discussione, perché mi sarebbe piaciuto finire così male. Reputo questo documento un documento complesso, importante, che contiene tantissime attività, iniziative, progetti che sostengono i nostri bambini, i nostri ragazzi, appunto come ha detto l'assessore, dall'asilo, e qui questa sera mi è sembrato di ritornarci a tratti, fino alla fine delle secondarie, quindi accompagna i nostri ragazzi per un periodo lungo e va ad ampliare, a sostenere quella che è la formazione didattica dei nostri ragazzi. Quindi non stiamo scherzando, stiamo parlando di una cosa seria, di una cosa che viene sostenuta da voi come amministrazione comunale, mettendoci a disposizione veramente tanti soldi, quindi con un impegno economico veramente importante. Mi sembrava che la discussione fosse iniziata bene, con un buon collage, mentre poi ancora una volta si cade sempre nella solita diatriba, perché un conto è magari non leggere proprio bene i documenti e non essere informati, un conto è fare delle accuse gravissime, perché io sinceramente sulle sue accuse non mi sono sentita proprio punta sul vivo, perché so quello che ce l'ha e so che quello che sta dicendo lei non è vero, e ce l'ha confermato anche l'assessore alla partita, quindi molto probabilmente fate parte della stessa amministrazione, ma c'è qualcosa che non funziona a livello di idee, di comunicazione. La mia dichiarazione di voto, e dico quello che voglio, avete detto tutte le panzane che avete voluto e adesso rispondo.
Scusi, approvando. Attenzione, dire panzane direi di no. Allora, questa è un po' come un'affermazione di prima. Allora, ritorniamo nella tranquillità, per favore, perché nessuno qua dice le panzane. Ok. Scusate, Maggi. Ho spento. Allora, Maggi, per favore, tranquillità, vorrei, lasciamo finire. Guarda che tanto è tutto spento, quindi vabbè. Allora, lasciamo finire il con... Allora, per favore, ho già richiamato io, siamo a posto, basta. Lasciamo finire il consigliere Fusi, prego.
Mi scuso, non volevo offendervi, però voglio dire, un tranquillante forse ci vuole, perché non si può dire niente, cioè voglio dire. Comunque ringrazio di nuovo l'assessore Bertolazzi, che ha riportato la calma su questo punto che ritengo meriti la nostra attenzione e anche la nostra serietà, quindi togliamo le solite diatribe, tu hai fatto bene, tu hai fatto male, e focalizziamoci su quello che è un documento importantissimo. Ripeto, le proposte sono state fatte, io sono sicura che l'assessore ne farà tesoro e quindi per il prossimo diritto allo studio riuscirà ad inserire quel pochino in più che noi tutti amministratori dovremmo ambire, affinché lo spirito dei nostri ragazzi cresca a livello proprio di senso civico e di senso di appartenenza al nostro territorio. E non mi resta che ringraziare ovviamente l'ufficio competente nella persona della dottoressa Donà, dirigenti e docenti che comunque portano avanti un lavoro molto serio e compresso, e anche l'amministrazione comunale che, come ho detto prima, sostiene un documento che contiene veramente tante belle iniziative, tante cose importanti. Dopodiché le discussioni politiche ci stanno, perché ci stanno, però sempre dentro una certa ottica, perché mi sembra che i due signori stiano veramente un po' esagerando. Dopodiché ognuno è libero, io ritiro la mia panzana, mi scuso per quello che ho detto, però voglio dire, rendetevi anche conto del vostro comportamento, che non mi sembra propriamente maturo.
Assessore Possi.
Anch'io faccio la dichiarazione di voto, il mio voto sarà favorevole. Ringrazio il lavoro compiuto dall'assessore Bertolazzi, dal dirigente scolastico e dalla dottoressa Donà dell'ufficio. Il mio voto è favorevole.
Se non ci sono altri interventi, consigliere Bonfanti.
La mia dichiarazione di voto, chiaramente, come anticipato anche dal mio capogruppo, sarà favorevole, anche perché c'è stata un'effettiva ben disposizione da parte dell'assessore Bertolazzi nel recepire le nostre sollecitazioni, le nostre segnalazioni, quindi è stato veramente un lavoro condiviso. E mi fa specie, perché in commissione c'era anche il consigliere Brunato, che stasera invece sia uscito un pochino da quello che era.
Andiamo alle dichiarazioni di voto, per favore.
Dichiarazione di voto, chiaramente il mio voto sarà favorevole, perché è un bellissimo documento. Grazie consigliere Brunato della sua coerenza.
Io vorrei fare un piccolo intervento sul fatto dell'attenzione che questa amministrazione sta ponendo sul discorso scuole. Qualcuno non vuole, ma lo faccio lo stesso. Allora, l'attenzione è questa: al di là del fatto della costruzione delle nuove scuole, completamento del lotto, abbiamo anche valutato, come si può dire, il miglioramento della struttura esistente. In poche parole, abbiamo avuto la possibilità di accedere al fondo Kyoto e recentemente abbiamo ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro per l'adeguamento di tutta la struttura riguardo naturalmente il risparmio energetico, quindi il mancato, non perché non si è voluto fare, ma perché era un altro momento e quindi non c'erano certe normative da rispettare, cosa che dovremmo invece fare nel nuovo progetto, nella nuova costruzione, per cui vorremmo adeguare anche la vecchia struttura con il risparmio energetico. Quindi abbiamo ottenuto dal Fondo Kyoto questi 2 milioni di euro. Siamo in attesa di un altro finanziamento che può essere cumulativo da parte della Regione Lombardia di 1,5 milioni di euro del PORFER, quindi praticamente una parte a fondo perso, una parte FRISL e una parte a rimborso, per fare un intervento veramente consistente anche sulla scuola elementare. Quindi la sostituzione, dicevamo prima, dei serramenti, ma non è questione che, è questione che effettivamente non rispondono oggi a quelle normative del risparmio energetico, invece andremo a fare sulla nuova struttura. Quindi probabilmente valuteremo anche la possibilità di intervenire sulle scuole elementari nuove che, tra virgolette, sono diventate vecchie da questo aspetto, cioè senza voler fare nessuna critica, sia ben chiaro. Quindi non è questa amministrazione vuole migliorare, se così si può dire, questa situazione, anche perché insomma 125.000 euro di costi di gestione sono tanti all'anno, quindi se riusciamo anche ad abbattere i costi, perché l'attenzione che stiamo ponendo soprattutto in questa nuova scuola, e lo dico a livello personale perché lo sto seguendo quasi come un tecnico, non sono un tecnico, però ci tengo a che venga fatto veramente un lavoro fatto bene, non è tanto il risparmiare sui costi di costruzione, ma è sul risparmiare, concentreremo molto sul risparmiare sui costi di gestione, no? Perché a me non interessa oggi, vabbè, fare una scuola al risparmio per poi dopo spendere 200.000 euro all'anno di riscaldamento. No, non è questo il mio scopo. È quello di poter trovare una soluzione migliore sia per quanto riguarda il trattamento dell'aria, sia per quanto riguarda il riscaldamento, sia per quanto riguarda la vivibilità, l'isolamento termico, sonoro, eccetera, di tutta la struttura e risparmio energetico con pannelli solari e quant'altro, per poter avere dei costi, magari dei costi superiori di costruzione, ma dei costi di gestione che poi sicuramente ci daranno un po' di respiro. Quindi l'obiettivo, soprattutto in questo momento qua, oltre al fatto dell'ecologia, del risparmio energetico, eccetera, va anche nel risparmio dei costi di gestione. Perché io ritengo che quando sarà completata quella struttura, se non viene fatta nel modo adeguato, avremo dei costi che ci ammazzeranno, perché un piccolo comune come Motta Visconti, con le risorse che ha Motta Visconti, se non bada bene ai costi di gestione, non dico che rischia il fallimento, ma sicuramente avremo dei grossi problemi. Ecco, questa è l'attenzione di questa amministrazione che sta ponendo non solo sul nuovo ma anche sull'attuale, per cercare di abbattere il più possibile i costi. Ecco, detto questo, faccio la mia dichiarazione, che naturalmente sarà favorevole. Cosa?
No, è per quello che votarsi contro il sindaco.
Pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Approvazione piano. Piano di attuazione del diritto allo studio. Chi è d'accordo? Unanimità. Per questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 4. Approvazione bilancio consolidato 2017. Il nostro comune quest'anno, scusate, sì, peccato che c'è scritto 17 e io l'ho letto da stupido, vabbè. 2016. Il nostro comune quest'anno,
la Rosa non gli sembrava vero che dovesse essere 2017 un bilancio.
Vabbè, scusate. Il nostro comune quest'anno deve approvare il bilancio consolidato, cioè avendo una partecipata nella Navigli Ambiente, abbiamo dovuto, oltre a fare i due bilanci naturalmente separati, fare un bilancio consolidato. Però lascio all'assessore l'illustrazione del punto.
Niente, come anticipato il sindaco, appunto per i comuni che hanno optato per la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economica patrimoniale nel 2016, è sorto appunto l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ad eccezione di quei comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. La finalità del bilancio consolidato è di sopperire alla carenza informativa e valutativa che il bilancio di un ente ha nel momento in cui esternalizza all'esterno l'erogazione di servizi, e nel caso di Motta succede per il servizio rifiuti. Per appunto il comune di Motta, la società oggetto di consolidamento, la partecipazione oggetto di consolidamento è quella di Navigli Ambiente, in quanto le altre due partecipazioni che ha in Cap Holding e Navigli Lombarda SCA sono delle partecipazioni rilevanti. Il metodo che è stato utilizzato di consolidamento è il metodo proporzionale, in quanto il bilancio viene rettificato per un importo proporzionale alla quota di partecipazione. L'altro metodo che potrebbe essere utilizzato è quello integrale, ma nel caso del comune di Motta, avendo una partecipazione minoritaria all'interno appunto del capitale della Navigli Ambiente, era più adatto utilizzare il metodo proporzionale. Dal punto di vista del risultato, dal punto di vista operativo, cosa è successo? In pratica è stato il bilancio è unico, sono stati accorpati il bilancio di Navigli Ambiente e il bilancio ovviamente di Navigli Ambiente in maniera proporzionale alla nostra partecipazione, e il bilancio consuntivi del comune di Motta. Il risultato che si è ottenuto è che la perdita economico-patrimoniale del bilancio consolidata si è ridotta di 2.000 euro rispetto al bilancio consuntivo del comune di Motta. Io non avrei da aggiungere altro, se avete dei chiarimenti chiedete.
Sì, diciamo che il bilancio consolidato è stato sottoposto comunque all'organo di revisione, che ha dato il suo parere.
E ha dato il parere.
E
il parere
che è stato un po' valutato, discusso un po' anche nella commissione, è stata fatta lunedì.
Sì.
Ci sono domande su questo punto? Consigliere Cazzola.
Siamo perfettamente coscienti che anche questo fa parte di uno dei passaggi della nuova contabilità che creano complicazioni certamente agli uffici che si devono adeguare a queste normative. Come abbiamo segnalato in commissione, e l'assessore e anche la dottoressa Carrabba ci ha confermato, rispetto alla normativa non era stata data nessuna proroga per l'approvazione del bilancio consolidato, che sarebbe dovuto essere approvato al 30 di settembre. E evidentemente siamo in ritardo di 2 mesi rispetto a questo. Il ritardo, a nostro avviso, ha creato e crea 2 problemi. Uno, tra virgolette, da un punto di vista formale, cioè il mancato rispetto, a nostro giudizio, e leggendo il testo unico, il TUEL, il mancato rispetto dei tempi di deposito ed approvazione del consolidato, che secondo la nostra interpretazione, che è anche quella di molti di articoli che sono apparsi su riviste specifiche come quelli degli enti locali, prevedono l'analogia con l'approvazione del bilancio del comune, no? Quindi il fatto che il consiglio sia stato convocato 3 giorni fa senza dare il tempo ai consiglieri di poter approfondire la conoscenza di questo documento, a nostro parere, ripeto, non rispetta le regole. L'altro problema che c'è apparso evidente è che il decreto legislativo 113 prevede tassativamente che in assenza di approvazione del consolidato al 30 di settembre il Comune non possa effettuare assunzioni che noi invece abbiamo effettuato con i 2 vigili che sono stati assunti a partire dal 16 di ottobre. Ci risponderete che l'atto di assunzione è stato fatto il 29 di settembre. Rispondiamo che al 29 di settembre, in assenza della delibera di giunta e in assenza quindi di conseguenza della convocazione del Consiglio Comunale, era palese che il 30 di settembre il Comune non sarebbe stato in regola e rispettoso della normativa, che diceva: non approvi il consolidato, non puoi assumere. Quindi queste, a nostro parere, cioè sul bilancio in sé non abbiamo nulla da eccepire, è un fatto tecnico, è stato fatto correttamente l'assemblaggio, diciamo, dei 2 bilanci, Naviglia Ambiente, Comune di Motta, ma queste 2 situazioni che sono di rispetto delle normative ci lasciano veramente molto perplessi.
Grazie consigliere Cazzola, ci sono altri interventi? Sì, infatti sul discorso del deposito del bilancio, come si fa per il bilancio consuntivo, preventivo, consuntivo, non c'è rispetto a questa, non c'è una normativa ben precisa, per cui non è stato fatto questo deposito. Il discorso di arrivare in ritardo, come ho detto già in commissione, se questo ci può consolare non siamo gli unici, perché siamo in compagnia di tanti comuni, quali Rosate, Gaggiano, Beategrasso stessa, che anche lei come noi aveva il Naviglia Ambiente e quant'altro, che sono arrivati tutti in ritardo, per cui tra l'altro con anche una necessità di rivolgersi anche alla P-System, cioè il discorso del nostro sistema di informatizzazione, che ha comportato anche un costo oltretutto. Comunque vabbè, ci siamo arrivati in ritardo, questo è innegabile, ripeto, non siamo i soli. Per quanto riguarda l'assunzione, la determina è stata fatta appunto il 29 di settembre, non sicuramente non volutamente, perché in effetti noi aspettavamo questi benedetti vigili, avevamo chiesto al comune di Corsico, che aveva fatto il concorso, di poterceli dare nel più breve tempo possibile. C'era stato promesso prima a giugno, poi a luglio, poi a settembre, e finalmente a settembre ce li hanno assegnati, e quindi li abbiamo presi al volo, perché chiaramente la necessità di avere di riportare il nostro organico dei vigili a una situazione accettabile era una cosa impellente, visto anche i problemi che abbiamo avuto quest'estate con l'assenza naturalmente del personale, dovendo poi anche quelli in servizio fare ferie e anche malattia purtroppo e quant'altro. Quindi evidentemente avevamo la necessità di accelerare, non è sicuramente voluta la cosa, è capitata il 29 di settembre per caso, poteva capitare anche il 2 di ottobre, allora sì che evidentemente potevano esserci dei problemi. La determina è stata fatta appunto il 29 di settembre, l'assunzione è stata fatta al 16 di ottobre. Non c'è un divieto, c'è una raccomandazione, quindi evidentemente siamo fuori. No, ma riconosco che siamo al borderline. Comunque io credo che con l'approvazione di questa sera comunque regolarizziamo anche la situazione, per cui mi rendo conto, ma non possiamo fare diversamente. Quindi accetto le critiche che sono state fatte dal consigliere Cazzola. Essendo stato il primo anno siamo arrivati in ritardo, però siamo arrivati, vabbè, questo per dire, e quindi siamo qui questa sera per l'approvazione. Consigliere Morici.
Ora devo soppesare le parole per non passare da professore, però ahimè siamo andati a ricercare i decreti legge, tutto quello che riguarda il bilancio consolidato, questo argomento. Il discorso che non c'è una raccomandazione, signor Sindaco, e su questo chiederei eventualmente anche un intervento da parte dell'assessore bilancio, eventualmente, se lo vorrà fare, ma c'è un comma ben preciso dove appunto il decreto legge numero 113 del 24 giugno 2016 inserisce appunto il bilancio consolidato all'interno di quelli che sono il bilancio di previsione e il rendiconto, sia nei termini di approvazione, quindi il discorso che un mese prima dell'uscita del Consiglio Comunale ci debba essere la delibera di giunta, entro i 20 giorni debba arrivare il parere del revisore, cosa anomala è arrivata contestualmente, quindi il 24 siamo andati in approvazione di giunta, il 24 è arrivato il parere del revisore. Cosa anomala, è chiaro che gli uffici e i revisori si parlino, però il discorso è emerge il correre, e nell'articolo di questo decreto si fa effettivo cenno, anzi ci sono proprio 5 righe, dove non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuative di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. Quindi, purtroppo io qui, noi, così evito di fare professore, non leggo la possibilità di capire in un modo o capire nell'altro. Qui si dice che se dal 30 di settembre fino, in questo caso, al 29 di novembre il bilancio consolidato non viene approvato, io non posso fare assunzioni, e se le ho fatte sono andato contro quelle che sono le regole. Quindi insieme a una richiesta di spiegazione rispetto a queste tempistiche, chiediamo anche che fine abbia fatto il regolamento di contabilità, perché all'interno della delibera, all'interno dei decreti e dei sia la legge che legislativi, si parla di regolamento di contabilità, quindi effettivamente vorremmo che Motta ne avesse uno aggiornato alle nuove normative.
Assessore Galati.
Sì, assolutamente, condivido quello che ha evidenziato lei, cioè non si può procedere ad assunzione se il bilancio consolidato non è stato approvato nei termini, questa è la situazione. Abbiamo anche però spiegato appunto in commissione la nostra difficoltà, in quanto era il primo anno che si faceva il bilancio consolidato, tra l'altro ci siamo fatti anche supportare da una società esterna, però come appunto ha detto prima il sindaco avevamo bisogno anche dei vigili, per cui a nome dell'ufficio di ragioneria mi scuso del ritardo, però è anche vero che il comune di Motta non poteva rinunciare ad assumere i vigili, perché aveva, tra l'altro, la procedura, vabbè, io poi non ho la conoscenza storica che avete tutti voi qui, perché appunto sono da 2 mesi. La procedura di assunzione è iniziata, mi sembra, il mese di giugno, per cui è vero, non si poteva assumere, però non si poteva neanche fare a meno di assumere i vigili. Per cui ripeto ancora, ci scusiamo, sicuramente il prossimo anno non sarà così, perché abbiamo avuto delle difficoltà nella redazione di questo nuovo documento.
Altri interventi?
Nel senso che chiederò appunto che vengano messi a verbale questi riferimenti, visto che nella delibera non se ne parla, quindi esplicitamente decreto legge 113, due interventi di due componenti dell'osservatorio tecnico Anutel e la delibera di giunta 90 del 27 settembre e la determina di assunzione dei due agenti, e in ultimo l'articolo 239 del TUEL.
Ok, va bene.
Ti servono ancora? Sì, no, ma gliele consegno. Sì.
L'assessore Possi mi chiede di intervenire perché devo dire qualche cosa, non so cosa. Comunque, l'opinione di questi componenti di Anutel vale tanto l'opinione di altri che dicono esattamente l'opposto. Se posso dire la mia, io non sono un esperto contabile, mi occupo di diritto amministrativo. Però ritengo che se l'iter procedurale per l'approvazione del consolidato fosse equiparabile a quello del bilancio di previsione, benché le due cose si collocano, lei mi corregga se sbaglio, su due piani completamente diversi, perché un consolidato è quasi un rendiconto, cosa che invece il bilancio di previsione è un'altra cosa, laddove sono previsti emendamenti, tutto quanto, e dà un senso che ci siano gli emendamenti nel bilancio di previsione. Cosa ci sia da emendare in un consolidato come in un consuntivo non lo so, si tratta di tirare la riga e dire quello che è stato, tant'è vero che è il bilancio consolidato del 2016. Detto questo, se fosse equiparabile, voi pensate forse che il prefetto non avrebbe sollecitato di andare ad approvare il bilancio entro il 30 settembre, 15 giorni dopo la scadenza? Non è prevista la stessa sanzione del bilancio, della mancanza di approvazione del bilancio ordinario, vale a dire la sanzione dello scioglimento del Consiglio Comunale. La sanzione è quella della impossibilità di procedere ad assunzioni. Quello lo dice chiaramente, a chiare lettere, la legge, quindi è inutile qui nascondersi sotto davanti alla pagliuzza di pieno, no? Ora, forse quello che, ripeto, magari arrampicandoci un pochettino sui vetri, ci può un attimino mettere in una condizione di dire: ma noi la determina abbiamo fatta prima del 30 di settembre, vabbè, si può anche dire, come si può anche dire il contrario, ma l'immissione in ruolo è avvenuta il 16 di ottobre con la stipula del contratto. Ora ritengo di aver soddisfatto la consigliere Possi. Assessore, perdono.
Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto, consigliere Cazzola.
Allora, io torno a ribadire che sul documento in sé del consolidato non abbiamo nulla da eccepire e capiamo assolutamente anche le difficoltà che gli uffici e l'assessore possano aver trovato nel affrontare per la prima volta questa situazione. Noi lo paragoniamo al consuntivo, proprio perché stiamo parlando comunque di due consuntivi che vengono assemblati insieme e quindi a nostro parere le procedure dovrebbero seguire quelle del consuntivo. Resta il fatto che assolutamente siamo concordi che i vigili fossero necessari, resta il fatto che comunque qui è stata fatta in assunzione due assunzioni, un'operazione di assunzione di personale in un momento in cui la legge impediva di farla. Poi il prefetto sicuramente non avrà sanzionato nessun comune proprio nella logica delle difficoltà che i comuni, soprattutto i comuni medio-piccoli come il nostro, stavano affrontando nel compilare questo nuovo documento. Immagino che il prefetto non sappia che noi abbiamo assunto del personale in assenza di approvazione del consolidato. Quindi questa situazione del mancato rispetto dei tempi di deposito e il fatto dell'assunzione fa sì che noi ci tiriamo fuori e su questo punto non partecipiamo al voto.
Grazie consigliere Cazzola. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in approvazione il punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato 2016. Chi è d'accordo? Allora, ci sono 4 non partecipanti, il resto sono tutti. Ok. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Ok. Punto 5 all'ordine del giorno, variazione al bilancio previsionale 2017-2018, quarto provvedimento. Anche su questo punto abbiamo il parere del revisore dei conti, abbiamo fatto anche qui la commissione, però naturalmente è stato presentato in commissione l'altra mattina, il lunedì mattina. E quindi niente, io apro il dibattito perché non so se vuoi aggiungere qualcosa, Patrizia. Vabbè, apriamo il dibattito. Chi chiede la parola? Consigliere Cazzola.
Chiedo una cosa tecnica che mi sono dimenticata di chiedere l'altro giorno in commissione. Qual è il piano di lotizzazione o il permesso a costruire, non lo so, che ha pagato o che pagherà insomma i 10.400 euro dei parcheggi non costruiti, no? La monetizzazione dei parcheggi, c'è quel capitolo nuovo che è stato aperto, mi chiedevo che situazione fosse che ce li eroga.
Prendete quel beneficio di inventario, credo che sia il Forrosis che amplierà la sua attività nel negozio lì vicino e che quindi pagherà questi mancati rilascio di parcheggi, che tra l'altro abbiamo già intenzione di utilizzare, poi utilizzeremo questi soldi per la sistemazione della via Rosselli, così almeno andremo a creare dei parcheggi là e non presteremo più il fianco, scusatemi questo eufemismo, ai divieti selvaggi che avvengono molto spesso alla sera del venerdì, posteggi selvaggi, perché sono... Ecco, speriamo di risolvere anche questa situazione, quindi ben venga anche questo, ecco. Però prendetelo col beneficio di inventario, perché vabbè, adesso col potenziamento, spero, con il ripristino organico, e comunque noi abbiamo la possibilità il prossimo anno di assumere un altro vigile, tra parentesi, e probabilmente faremo anche questo, perché vorremmo fare in modo che la vigilanza venga anche prolungata quantomeno nelle ore serali fino alle 22. Quindi abbiamo anche questo obiettivo, forse non dovrei magari parlarne senza avere degli elementi concreti, ma l'obiettivo comunque da raggiungere è questo. Quindi evidentemente sappiamo tutti la situazione che c'è lì e non è sempre facile, qualche volta si è intervenuto anche al venerdì sera, però non è che posso tutti i venerdì e i sabati sera essere lì con i vigili presenti a sanzionare, però la situazione di pericolo c'è, è innegabile, e forse non dovrei neanche dirle queste cose, però è innegabile, è una situazione che non può andare avanti così, quindi evidentemente speriamo di poter risolvere anche con questa soluzione, ecco. Però ripeto, prendetelo col beneficio, che non è che io abbia adesso a memoria tutto quanto, so che appunto avevamo fatto una variazione in diminuzione per riportare la cifra nella più reale possibile soltanto un mese fa, adesso facciamo una variazione per riportarla in aumento perché abbiamo avuto queste conferme di questa non è una lottizzazione, sono alcune abitazioni che stanno venendo avanti. Ci sono interventi su queste variazioni? Dichiarazioni di voto? Consigliere Cazzola.
Sì, come ha anticipato al punto della ratifica precedente, la perplessità appunto sono queste variazioni che sembrano un po' schizofreniche, togli, metti, aggiungi, ritogli, rimetti, che ci lasciano abbastanza perplessi, essendo avvenute a distanza di 30 giorni una dall'altra, che al di là dell'aver potuto incassare o prevedere di incassare questi oneri in più, movimentano talmente tanti capitoli che non si riesce bene a capire appunto quando vengono richieste le variazioni che logiche ci siano dietro. Per il resto, vabbè, ne prendiamo atto, come al solito, non essendo il nostro bilancio, noi non l'approviamo.
Concordo su quello che ha detto, però tante volte le richieste vengono da parte degli uffici, siccome siamo a fine novembre e dopodiché le variazioni non si possono più fare, alcuni aggiustamenti, visto che sono poche lire, cioè sono aggiustamenti proprio contabili che i vari settori hanno proposto, quindi non è che ci sia una grossa variazione, però ci sono chiaramente, quindi ne abbiamo preso atto e abbiamo deciso di portarli questa sera. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 5, variazione al bilancio di previsione 2017-2018, quarto provvedimento. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 6 all'ordine del giorno, regolamento, ripartizione, fondo incentivante, svolgimento, funzioni tecniche. Andiamo questa sera ad approvare un regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di funzioni tecniche. Premetto che può sembrare un'approvazione inutile, perché in effetti oggi non ci sono queste incentivazioni, però adottiamo il regolamento questa sera perché potrebbe, in funzione anche di eventuali variazioni che potrebbero prospettarsi nella normativa molto confusa nel prossimo anno. Quindi abbiamo steso questo regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante. Verranno comunque accantonate le cifre, anche se sappiamo che non possiamo pagarle allo stato di fatto attuale, credo, no, dottore, ai dipendenti, però nel momento che, se poi non abbiamo neanche il regolamento, a maggior ragione non potremo assolutamente pagarle se nel caso in cui dovessimo pagarle. Anche questo l'abbiamo un po' accennato l'altra mattina in commissione. Se ci sono dei chiarimenti, niente, ok, va bene. Allora, dichiarazione di voto, niente. Pongo in votazione il regolamento, punto 6 all'ordine del giorno, regolamento ripartizione fondo incentivante svolgimento attività e funzioni tecniche. Chi è d'accordo? Manca.
Assente.
Anche per questo chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità dei presenti. Punto 7 all'ordine del giorno, surroga membri commissione scuola. I ragazzi crescono, le mamme invecchiano e cambiano anche i rappresentanti, credo, no? Quindi ci troviamo oggi a dover sostituire la signora Orio Clara, quale rappresentante. Scusate. La signora Orio Clara, quale rappresentante dei genitori della scuola statale di infanzia, in sostituzione del signor Perego Daniele, e la signora Diglio Silvia, quale rappresentante dei genitori della scuola primaria, in sostituzione della signora Ferrario Anna. Non ci sono altri. E l'assessore, naturalmente, questo è implicito. No, deve essere approvato anche questo.
Non posso portare avanti le istanze che sono state.
Va bene, allora la sostituzione dell'assessore Bertolazzi Giovanni, che sostituisce l'ex assessore Passolungo. Ci sono, ma qui è più una comunicazione, una presa d'atto se vogliamo, comunque dobbiamo votarla. Pongo in votazione il punto 7, chi è d'accordo? Unanimità. Anche per questo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo, unanimità. Dobbiamo aspettare 20 giorni.
No, 10.
Allora, esame mozione piattaforma ecologica, è stata presentata una mozione da parte della lista civica per il nostro paese centrodestra. Il nostro paese centro-sinistra in merito alle problematiche della piattaforma ecologica comunale e alla situazione sporcizia presente sul territorio comunale. Chiedo al consigliere se vuole darne illustrazione. Cosa è successo?
Io ho mal di gola.
Facciamo lavorare un po' tutti.
Sì. Premesso che, viste le insoddisfacenti risposte ottenute a seguito delle ultime nostre interrogazioni riguardanti il funzionamento della piattaforma ecologica e prendendo atto di una serie di problematiche riguardanti il decoro e la pulizia, pure gli occhiali, del territorio, siamo di nuovo costretti a porre alla vostra attenzione tutta una serie di situazioni che ad oggi e dopo parecchi mesi non hanno ancora trovato spiegazione o risoluzione. La situazione generale a livello di pulizia e di decoro purtroppo lascia sgomenti. Vi sono zone del paese sempre più sporche, sacchi neri ovunque, deiezioni canine che trasformano i marciapiedi in lettiere, escrementi di piccioni che in alcune vie periferiche, ma anche in centro, la fanno da padrone. Considerato che, per essere una maggioranza che si proclama attenta all'immagine del paese, le zone del centro che tanto avreste voluto riqualificare come la ex Cagi e la ex caserma non rappresentano di certo un buon biglietto da visita. Qui infatti l'incuria e la sporcizia sono ormai divenute la normalità, ma sono solo due casi tra i tanti che sono sotto gli occhi di tutti. Di seguito alcuni esempi. Non si riesce a comprendere come mai le spazzatrici meccaniche in alcune zone non passino con la frequenza degli anni scorsi e per quale ragione in alcune vie non ci passino proprio. Abbiamo ricevuto segnalazioni riguardo l'ultimo tratto della via Vigevano e per la zona di via Piave. Ci piacerebbe sapere se qualcuno, nel caso chi, abbia cambiato l'organizzazione del servizio di pulizia manuale che una volta era programmato puntualmente su tutte le vie del paese, mentre oggi si fatica ad avvistare un operatore che le pulisca. Infatti è facilmente riscontrabile come gli stessi rifiuti o animali senza vita stazionino giorni e giorni in una totale indifferenza. Tutto questo è ovviamente documentato nelle fotografie che abbiamo allegato a questo documento per dimostrare che ciò che stiamo sostenendo è la realtà quotidiana del nostro paese. Restando in tema di raccolta di rifiuti, c'è un'altra evidente problematica che ci è stata riportata da alcuni commercianti artigiani mottesi. Il ritiro della frazione indifferenziata è stato ridotto ad un solo passaggio e, per scelta della vostra amministrazione, è stato mantenuto il martedì, il giorno meno appropriato per la maggior parte delle attività di parrucchieri, estetisti e alimentari. Questi negozi infatti sono chiusi nella giornata del lunedì o aperti solo la mattina. Esporre rifiuto dopo le ore 20 del lunedì comporta l'obbligo di venire e tornare appositamente, per alcuni anche da altri paesi, creando grosse difficoltà nell'esporre il rifiuto. Siamo stati informati che la stessa associazione commercianti vi ha scritto una lettera riportando questa problematica e chiedendovi una soluzione per ovviare a tale disagio, ma ad oggi la vostra amministrazione non ha dato alcuna risposta in merito. Altre problematiche sono state portate alla vostra attenzione durante la commissione dello scorso 26 maggio, tenutasi alla presenza del personale di Naviglia Ambiente. Citiamo: il cambio dei bidoncini per la raccolta della frazione umido, deciso da Naviglia Ambiente senza condividerlo con la vostra amministrazione, ha prodotto solo confusione di servizio. Non discutiamo sul fatto che i bidoncini debbano rispettare alcune caratteristiche e colorazioni, ma siamo altresì convinti che tali procedure debbano essere preparate per tempo con comunicazioni che diano indicazioni precise ai cittadini, senza creare scompiglio e debbano anche essere autorizzate, visto il costo dell'operazione. I disservizi riguardo il funzionamento della piattaforma ecologica per la mancata possibilità di conferire la frazione plastica presso la piattaforma, la difficoltà nel conferire qualsiasi tipo di rifiuto presso la piattaforma con automezzi immatricolati come autocarri ad uso promiscuo. In questa commissione venne chiarito che nel progetto della piattaforma ecologica era già previsto il container per il conferimento della PET e Naviglia Ambiente si era impegnata a posizionarlo. Sono passati 6 mesi e ancora nulla è stato fatto. Venne anche garantita una corretta informativa alla cittadinanza sul famigerato e assurdo divieto di accedere all'ecocentro con mezzi immatricolati ad uso promiscuo, decisione che solo Naviglia Ambiente, con una sua personale interpretazione del decreto legislativo 152/2006, attua, e anche su questo punto c'è stato il vuoto totale. Ci domandiamo preoccupati come sia possibile che non riusciate ad attivare un controllo su tutti i servizi attuati da Naviglia Ambiente o dalla cooperativa che si occupa dello spazzamento delle strade. Considerato tutto quanto sopra esposto, per sommi capi, con la presente mozione siamo ad impegnare la Giunta a fornire le comunicazioni inerenti ai problemi affrontati in commissione a tutta la cittadinanza mottese, b. indicare chiaramente la normativa vigente che neghi ai cittadini la possibilità di conferire rifiuti privati presso la piattaforma ecologica con automezzi immatricolati come autocarri, poiché il decreto legislativo 152/2006 fa riferimento a enti e ditte, ma non si riferisce a privati, C. Nel caso che intendiate mantenere un solo giorno per la raccolta della frazione indifferenziata, a partire dal prossimo gennaio spostarlo nella mattinata del venerdì. D. Conferire la delega all'ecologia ad un consigliere di maggioranza affinché possa seguire questo macro argomento in maniera più accorta e possa avere un miglior dialogo con i responsabili di Naviglia Ambiente nonché con i consiglieri d'opposizione al fine di migliorare il controllo. Due parole tanto per precisare questa lunga mozione che, come abbiamo scritto, arriva a seguito di due interrogazioni che vi sono già state proposte e che non hanno ottenuto nessun chiarimento in merito ai problemi che vi abbiamo posto. Partiamo dalla fine, quando vi chiediamo di conferire, non per rubare il lavoro al sindaco, ma riteniamo che questo sia un macro argomento e individuare una persona che possa prendersi carico di questo macro argomento e seguirlo nello specifico facendo da tramite con Naviglia Ambiente e anche con noi nel momento in cui c'è la possibilità di collaborare, ci sembra una cosa importante. Sì, questa richiesta si ricollega un po' alla prima parte della mozione, no? Che denuncia un po' tutta una serie di situazioni. Premetto, l'inciviltà della gente è mostruosa e so, perché l'ho seguito per anni, quanto sia difficile far rispettare le regole e ottenere dei risultati, però è anche vero che ci sono dei punti veramente nevralgici nel nostro paese che, se non vengono controllati, non vengono continuamente come dire, testati, invece di migliorare la situazione peggiora. Mi viene da dire il grattacielo, mi viene da dire intorno al centro civico, mi viene da dire la via Sant'Anna e ve ne potrei dire tantissime altre. Ho notato un incremento nell'utilizzo dei sacchi neri. Cioè, Motta Visconti ha iniziato quasi 20 anni fa con la differenziata. Abbiamo fatto delle battaglie incredibili per non utilizzare più questi sacchi neri e ultimamente sembra, non so dove li acquistino, io personalmente faccio anche fatica, all'Esselunga, vabbè. Comunque se ne usano veramente tanti e penso che non sia corretto, perché il sacco nero, per quello che penso io, cela un rifiuto che non è l'indifferenziato, ma c'è qualcos'altro. Allora, il nostro regolamento parla chiaro, la differenziata è sacrosanta, quindi io devo fare una differenziata fatta bene e quello che resta va nel mio sacco trasparente e non nel saccone nero dove possono nascondere e celare qualche altro rifiuto, perché le persone che usano i sacchi neri e che celano dei rifiuti all'interno di questi sono multabili per il nostro regolamento. Quindi anche questa, secondo me, è una cosa da tenere in considerazione. L'altro punto che mi sembra abbastanza logico, c'erano due scelte, il martedì e il venerdì. Io personalmente avrei tenuto il venerdì proprio per ovviare a questo problema, perché in effetti le attività che sono chiuse il lunedì o alla mattina o tutto il giorno hanno il problema di esporre il rifiuto, quindi mi sembra di capire che tutti debbano tornare dopo a esporre il rifiuto. Quindi si può chiedere a Naviglia Ambiente che cambi il giorno, che individui un'altra giornata, che lo si porti al venerdì come era prima, anziché fare il martedì si fa il venerdì. Arriviamo alla famosa commissione, quella che c'è stata a maggio. Lì sono stati trattati tanti problemi, perché c'era stata la alzata di ingegno del cambio dei bidoncini. Tra l'altro sembra che sia partito tutto, perché è stato detto anche in commissione da Naviglia Ambiente. Io reputo che queste cose va bene farle, però ci vuole una comunicazione. Al cittadino bisogna comunicare il percorso. Benissimo, vogliamo cambiare i bidoncini, tu non sei più in regola, ti do un periodo perché tu ti possa a mettere regola, dopodiché possiamo parlarne, ma non è che il cittadino, senza sapere nulla, si trova il bigliettino a posto senza il ritiro della frazione organica e quindi subisce un disservizio senza sapere il perché, perché questo non è un atteggiamento giusto che un'amministrazione dovrebbe avere nei riguardi dei propri cittadini. Adesso mi sono persa un attimo l'obbligo. E su questa cosa però, no, devo fare ancora un inciso, permettetemelo. Su questo argomento tantissime persone si sono sentite rispondere: ah, noi non sappiamo niente, ha fatto tutto Naviglia Ambiente. Ritengo, e questo è un punto importante, l'amministrazione comunale, la vostra, affida a Naviglia Ambiente la gestione di questo servizio, ma non è perché è gestito da Naviglia Ambiente ce ne dobbiamo lavare le mani, perché voi rimanete i primi interlocutori dei nostri cittadini, rimanete comunque il soggetto preposto a controllare che il servizio si svolga secondo i canoni del contratto del servizio, per cui assolutamente non possiamo delegare Naviglia Ambiente o incolpare Naviglia Ambiente che faccia qualcosa senza prima aver sentito il comune di Motta Visconti. Dopodiché arriviamo alle altre problematiche che riguardano l'ecocentro, e nello specifico c'è la possibilità di conferire la plastica, che anche lì sembra non sia, anche questo è un problema annoso perché c'era già ai nostri tempi. Insistevano a dire che la plastica che veniva portata via dall'ecocentro fosse impura e quindi generasse delle negatività sul contributo che invece portiamo a casa dal conferimento della plastica. E anche questa è una cosa che non ho mai capito, tant'è vero che ho sempre discusso anche al consorzio, perché mi sembra più facile che l'operatore apposito che è là con un solo container possa controllare meglio la qualità della plastica che viene portata dai cittadini, piuttosto che il povero operatore che gira per le vie del paese e come dire, ritira 800 sacchetti a volta. Cioè, mi sembra più difficile che l'operatore si metta a guardare ogni sacchetto piuttosto che l'operatore che c'è all'ecocentro. Però così c'è sempre stato detto ed è vero. Però Naviglia Ambiente in commissione si era impegnata a aggiungere un altro container per la raccolta perché pare che là raccolgano la plastica che non va bene, quella dura, che secondo me dovrebbe essere messa negli ingombranti, ma è un mio personale, e l'altra, quella buona, che in tutte le nostre case viene conferita, andrebbe messa nel conferimento per la PET, appunto. E l'altra questione, poi ho concluso, l'altra questione è quella di poter accedere all'ecocentro con mezzi che siano immatricolati ad uso autocari a uso promiscuo. Anche qui tutte le volte l'operatore mi dice: no, l'hanno deciso i capi della Naviglia Ambiente. Allora, interpretazione, perché io non sono un avvocato, però ho cercato di leggerlo questo maledetto, scusatemi il termine, non dovrei dirlo, decreto legislativo 152 del 2006, che è molto lungo, molto contorto, ma non ho trovato nessun riferimento al fatto che un privato cittadino non possa entrare all'ecocentro per conferirvi un rifiuto con un automezzo che non si è matricolato come a uso promiscuo. Quindi anche qui, o mi mostrate la normativa inserita in questo decreto legislativo, che io, scusate, non ho trovato, o se no c'è qualcosa che non funziona. Allora, apriamo il nostro regolamento della piattaforma ecologica, che è anche un regolamento molto snello, breve, anche carino da leggere. Allora, lì abbiamo le nostre tipologie dei rifiuti che possiamo portare all'ecocentro, le modalità di conferimento. Nelle modalità di conferimento mi viene detto che devo essere una cittadina mottese, fatto, che devo avere la CRS nel regolamento, in effetti c'è ancora la tesserina TARSU, dovremmo cambiarlo e mettere la CRS, fatto, che devo conferire dei rifiuti presenti nelle tipologie, e va bene perché non ci portiamo rifiuti diversi, basta. Che poi io ci vada con la mia 500, con l'APECAR in realtà, e questo è discriminante nei confronti di chi non ce l'ha, l'APECAR può entrare, la macchina con il carrello appresso può entrare. Però io mi metto nei panni di tutti quei cittadini che hanno delle macchine utilitarie. Voi sapete, io ho una 500, nel mio bagagliaio beauty case non ci sta nulla, quindi io con la mia 500 non posso portare nulla di tutti i rifiuti che possono essere conferiti, e lo ritengo discriminante, perché la piattaforma ecologica ha un costo di gestione, di funzionamento, che in quota parte paghiamo tutti, quindi anch'io pago la mia quota di questa piattaforma. Però non ci posso andare, perché cosa posso conferire? Con una macchina normale la poltrona la possiamo conferire, il divano lo possiamo conferire, la lavatrice lo possiamo conferire, tutte le... In che sì? Eh certo. Eh no, aspetti, adesso lei poi mi dirà la sua, quindi lei mi deve dire qual è la normativa che non mi permette di entrare all'ecocentro con un automezzo che sia immatricolato come autocarro ad uso promiscuo. E le dirò di più, sempre nel predetto regolamento della piattaforma ecologica c'è un passaggio molto significativo dove noi permettiamo l'entrata alla nostra piattaforma ai commercianti, agli artigiani, alle industrie, che però possono portare solo rifiuti assimilabili per tipologia e per quantità. Quindi l'artigiano può entrare per portare la carta, la plastica e gli ingombranti. Certo, vada a leggerlo, sindaco, l'ho letto ancora l'altro giorno, guardi. Noi non li potremmo neanche vietare all'artigiano di entrare col suo camioncino se ovviamente porta la carta, la plastica e gli ingombranti con i pesi che sono stati stabiliti nella tabella A che è allegata all'altro regolamento per la raccolta. Quindi questo è quello che c'è sul nostro regolamento, se non vi sta bene lo dovete cambiare, ma se io leggo il regolamento così come oggi, io domani mi presento con l'autocarro del mio familiare e esigo di entrare all'ecocentro e portare i rifiuti. Al di là del fatto che, permettetemi l'ultima battuta, mi sembra che il nostro ecocentro si sia trasformato in un'officina di revisione, perché vengono guardati più i mezzi dei rifiuti che invece vi debbano entrare. Quindi cioè, lì noi dobbiamo vedere il rifiuto. Io, Fusi Cristiana, cittadina mottese, entro, porto un divano ogni 20 anni con l'automezzo del mio familiare, va bene. Se però vengo tutte le settimane con 4 divani, è chiaro che all'operatore verrà il dubbio di dire ma forse questa lo fa per attività e non è. Cioè abbiamo là apposta un operatore che dovrebbe controllare con logicità tutti questi conferimenti.
Andiamo con ordine, seguendo un attimino le richieste che sono state fatte. Partiamo dal discorso Cagi ex caserma. Alla società Cagi abbiamo fatto più volte richieste scritte, oltre che alle telefoniche, però dopo abbiamo fatto seguire anche scritte, richieste di pulizia e sfalcio dell'ex area Cagi di via Tacconi. Con richieste precise sia per quanto riguarda lo sfalcio sia per quanto riguarda la derattizzazione. Per quanto riguarda l'ex caserma abbiamo fatto già una segnalazione, un'ordinanza, no? che è stata appunto disattesa, per cui è stata irrorata una sanzione di 800 euro per mancata manutenzione degli edifici. L'ultima, in ordine di tempo, perché abbiamo lì un problema veramente grave, un'ordinanza fatta, la numero 12 del 30 di ottobre, dove viene intimata la società Sombrero SRL, proprietaria dell'immobile ex caserma, di provvedere entro non oltre il 31 dicembre, dopo preciso perché il 31 dicembre, ad eseguire presso l'immobile di proprietà sito in Monte Visconti, Piazza Garibaldi, di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile in questione al fine di evitare eventuali crolli di parti ammalorate sia sulla pubblica strada che sull'area cortilizia privata. Provvedere allo sgombro di qualsiasi tipo di materiale posto sull'immobile che possa cagionare inconvenienti igienico-sanitari. Provvedere al corretto ripristino delle condizioni igieniche eseguendo idonei interventi di rettizzazione, bonifica e sanificazione dei locali, eseguire un opportuno intervento di disinfestazione sulle superfici dove è presente il guano e disinfestazione delle superfici dove è presente i piccioni. Incaricare una ditta specializzata affinché vengano adottati tutti i necessari accorgimenti tecnici al fine di impedire il reiterarsi di analoghe situazioni. Rendere completamente inaccessibile il fabbricato, provvedere alla pulizia generale dell'immobile e predisporre ad attuare un idoneo programma di manutenzione periodica. Abbiamo dovuto, naturalmente non si poteva fare in 15 giorni o un mese, abbiamo dovuto dargli questi 2 mesi di tempo affinché provveda a fare tutta l'esecuzione di tutti questi lavori. Dopodiché io credo che dovremmo procedere proprio con la pretura, quindi vi è ben più sanzionatorie che non solo quelle del comune. Per quanto riguarda i piccioni, purtroppo che abbiamo e non possiamo naturalmente sopprimerli perché sono animali protetti, e quindi abbiamo avuto delle segnalazioni appunto di guano presente sulla via San Giovanni, su altre strade eccetera. Anche su questo punto abbiamo già interessato, scusa, davanti alla metallurgica, poi è un allevamento, sì, lì. Beh, ma almeno lì, diciamo, non ci sono passaggi di pedoni come la via San Giovanni, per esempio, no? Cioè lì è molto più, comincia a diventare anche pericoloso perché uno può anche scivolare su questa. E abbiamo interessato l'Enel Sole, abbiamo mandato anche qui delle sollecitazioni affinché provveda a quei cavi eventualmente di proteggerli con degli dispositivi anti-stazionamento dei piccioni. Giustamente l'inciviltà prolifica e quindi i sacchi di abbandono ci sono. Beh, per quanto riguarda Piazza Garibaldi mi sembra che l'abbiamo un po' risolto il problema, che siamo già intervenuti anche con sanzioni, videocamere, cioè, vabbè, comunque lasciamo stare lì, qualche cosa abbiamo ottenuto, però situazione di abbandono dei rifiuti purtroppo ce ne sono ancora. Veniamo invece alle questioni molto più importanti, che sono quelle dello spazzamento meccanico. Naturalmente abbiamo chiesto chiarimenti perché anche noi ci siamo accorti che non passa più con la regolarità di prima. La risposta che ci è stata data da parte di Navigli Ambiente è che ci sono dei mezzi guasti, vetusti, e stanno procedendo alla sostituzione. Mi hanno garantito che nel giro di al massimo 15 giorni dovremmo ritornare nella normalità assoluta, cioè nel senso che sono state acquistate le nuove spazzatrici, dovrebbero essere in consegna nell'arco di una settimana, e quindi ovviare questi inconvenienti. Poi, per quanto riguarda lo spazzamento strade, gli operatori non sono diminuiti, c'è stato solo un periodo di malattia del nostro operatore che è stato appunto tamponato, tra virgolette, un po' dagli operatori del servizio che fa il servizio per Navigli Ambiente, ma però è stata una cosa un po' non molto adeguata. Per quanto riguarda, quindi gli operatori non sono stati spostati, non sono stati cambiati, io credo che sono ancora gli stessi e quindi continuano ancora a fare lo stesso lavoro che facevamo prima, anche se era poco. Su questo però penso di ritornare un po' sull'argomento, quantomeno per il prossimo anno, e quindi vedere nel piano finanziario cosa si può fare per eventualmente incrementare un po' questo servizio, perché tornando al discorso prima escrementi dei cani eccetera, purtroppo adesso è diventato di moda portare i cani in centro, e quindi ci troviamo delle grosse sorprese al mattino quando, perché la passeggiata viene fatta serale, e quando abbiamo provato anche a mandare fuori i vigili, il sacchettino ce l'hanno tutti. Vi garantisco che forse una sanzione abbiamo fatto, però il sacchettino ce l'hanno tutti, se poi lo usano non è che possiamo seguire il cane a vedere se, purtroppo, però una sanzione quantomeno è stata fatta, ma è l'unica cosa, l'unico risultato che siamo riusciti ad ottenere, perché ripeto, il sacchettino lo portano, se poi lo usano questo purtroppo non è dato a vedere, e penso proprio che non lo usino. Per quanto riguarda l'informativa, noi in quella commissione avevamo detto che ci saremmo, almeno la Villa Ambiente sarebbe impegnata a portare avanti questa informativa, chiamiamolo un decalogo per la buona e corretta gestione dell'ecocentro. L'abbiamo comunque preparato, verrà distribuito a giorni insieme al calendario che abbiamo fatto lo scorso, no, da due anni stiamo facendo, e che contiene anche in un'ultima pagina, tra l'altro, il rifiutologo. Lo distribuiremo in tutte le famiglie, quindi avrà l'etichetta, cioè, perché anche portare in giro dei fogli così messi nella casella, non so se vanno in tutte le famiglie, e non so neanche se viene data la giusta importanza. Quindi lo allegheremo dentro nella prima pagina, nella copertina, nell'imbustazione che viene fatta del calendario, e abbiamo preparato questo decalogo. In questo decalogo ribadiamo i rifiuti conferibili all'ecocentro, un po' in sintesi, perché quel paginone probabilmente il fiutologo non tutti lo vanno a vedere nel momento in cui hanno la necessità. Anche qui ribadiamo il concetto di scaricare l'applicazione che abbiamo fatto quest'anno, Wikivaste, dove ci sono tutte le informative, no, del funzionamento dell'ecocentro, dei rifiuti, dove lo butto, eccetera eccetera. C'è una serie di informative, quindi sarebbe bene che si scaricasse gratuitamente, chiaramente, questa app, per poter avere tutte le informazioni del caso. Veniamo alle altre dolenti note che fuori busta è stato detto. Vabbè, i bidoncini. I bidoncini, vi assicuro che è stata una sorpresa anche per noi. Cioè, un bel mattino questi si sono svegliati e non volevano ritirare il bidoncino, chiamiamolo vecchio, non a norme del codice della strada, e hanno posto sul biglietto per il non ritiro. Questa è stata una grossa cavolata da parte del Naviglio Ambiente. Primo, perché ci hanno messo in una situazione di disagio, cioè anche noi come amministrazione comunale. Noi avevamo una scorta di bidoncini a norme che è stata velocemente esaurita, ma la cosa più grave è che anche loro non li avevano, no? Quindi, prima di fare un provvedimento del genere, naturalmente sono state fatte le nostre rimostranze, però la frittata ormai era fatta, il disagio è stato creato, il malcontento era già serpeggiato. Quindi praticamente naturalmente hanno continuato a raccogliere con i vecchi bidoncini. Nel frattempo si stanno cambiando, mettendo i nuovi, e naturalmente non possiamo cambiarli tutti in un colpo solo come si pensava, come volevano fare loro. Primo, perché non ci sono, e secondo, perché c'è un costo abbastanza rilevante. Allora, siamo rimasti d'accordo che comunque loro continuano a ritirare, man mano vengono sostituiti questi bidoncini, e se rientrano nel piano finanziario, cioè nel numero che era previsto nel piano finanziario dell'anno in corso, ok, altrimenti verrà spalmato comunque negli anni successivi, nel caso in cui non ci fosse la disponibilità prevista nel piano finanziario. Sacco nero, effettivamente mi sono accorto anch'io che molta gente, anziché usare il sacco regolamentare, ha cominciato a mettere il sacco nero. Però ho anche visto non più tardi di due settimane fa, che cominciava anche il consorzio, Naviglio Ambiente, mettere il cartellino e non ritirarlo. Quindi bisogna rieducare di nuovo, probabilmente qualcuno, magari io credo in buona fede, diciamo in buona fede, poneva fuori il sacco nero anziché quello trasparente, e probabilmente qualche volta è stato ritirato, per cui questi hanno preso l'abitudine. Evidentemente adesso ho visto che mettono però il cartellino, non viene ritirato, quindi penso che ritorneremo alla regolarità. Per quanto riguarda i sacchetti della plastica all'ecocentro, va bene, il PET viene fatto la raccolta porta a porta, quindi non dovrebbe neanche andare all'ecocentro il PET, ma dovrebbero lasciarlo fuori dalla porta, che viene ritirato regolarmente dagli operatori. Però succede che vadano là. Effettivamente oggi c'è una situazione di questo tipo. Ci sono della plastica, chiamiamola plastica impropriamente, perché se vado a portare l'automobilino del bambino di PVC non è plastica e quindi va negli ingombranti. Quindi non può essere messo, o il giocattolo, anche il pupazzino, la paperetta che uso nel bagno, il bambino è diventato grande, lo butto via, non lo posso buttare nel sacchetto della plastica, ma devo buttarlo nel resto o comunque negli ingombranti. Quindi anche questo ha fatto un po' una distinzione e qui viene poi riportata. C'era stato promesso che mettevano questi contenitori. Io sono andato a vedere, i contenitori ci sono, però non ho dato istruzioni all'operatore di usarli. Quindi a questo punto verranno utilizzati naturalmente con il riciclabile, oppure dovranno buttare nell'ingombrante la parte che non è riciclabile. però in teoria il cittadino si dovrebbe presentare già con la divisione, cioè i due sacchi, cioè quello recuperabile, quello riciclabile e quello non riciclabile. Vediamo un po' quello che si riesce a fare. Del resto la disponibilità dell'operatore là all'ecocentro c'è sempre stata e penso che continui ad esserci nel far capire al cittadino quello che deve fare. Veniamo invece alle dolenti note, il divano o i divani o roba del genere. Noi abbiamo un servizio di raccolta dell'armadio, del divano, di quello che si vuole a porta a porta, quindi basterebbe chiamare Navigli Ambiente, quindi fare portare via il prodotto. Per quanto riguarda dunque lo diciamo qua nel decalogo, rifiuti urbani o assimilabili possono essere conferiti presso l'ecocentro esclusivamente da utenze domestiche con automezzi immatricolati per solo trasporto di persone. Non possono essere conferiti all'ecocentro rifiuti urbani e assimilabile di origine domestica trasportati con mezzi immatricolati ad autocarro intestate ad aziende e anche a individuali. Questo non è per la norma famosa che dicevamo prima, ma è un articolo di legge, cioè se io fintessile che ho un camion, prendo, mi carico il mio sfalcio di erbe che faccio in giardino e con il mio camion vado là, io sto trasgredendo una norma che è quella della compilazione del formulario, perché quando un automezzo è intestato a un'azienda o a un'azienda individuale deve accompagnare il rifiuto con un formulario, no? Quindi se quel mezzo viene fermato, che ne so, dalla forestale e è un mezzo aziendale e ha su lo sfalcio anziché la carta, il cartone, cioè dei rifiuti e non ha il formulario, quel mezzo viene posto sotto sequestro, ok? E paga una sanzione molto elevata. Se questo mezzo viene ritrovato nella zona dell'ecocentro, oltre al sequestro del mezzo che avrà chi è andato con il mezzo intestato alla società, quindi non un pick up personale ma un qualche cosa di aziendale, noi, cioè il comune o nel caso, non so se il comune o Navigli Ambiente, comunque viene sanzionato e basta. Quindi deve essere chiaro questo concetto, che un mezzo aziendale non può portare rifiuti di qualsiasi tipo, anche se sono quelli del titolare dell'azienda o della ditta individuale, senza un formulario. Infatti chi ci va oggi con il mezzo aziendale viene bloccato all'esterno dell'ecocentro, per cui se passa la forestale verrà comunque sequestrato il mezzo se non ha il formulario, però il sacchetto che questo toglie dal camion e me lo porta all'interno, io non ho alcuna responsabilità, perché all'interno del mio territorio dell'ecocentro c'è andato a piedi col sacchetto in mano. È chiaro? Quindi oggi vengono fermati i mezzi aziendali al di fuori. Poi se uno se lo scarica e se lo porta dentro sono cavoli suoi, il rischio è il suo. Quindi non è una questione di ecocentro o di regolamento dell'ecocentro. È proibito nella maniera più assoluta a un camion aziendale, un mezzo aziendale, un autocarro aziendale, il trasporto di rifiuti senza il formulario. Vi parlo al sottoscritto che ha preso una sanzione di 500 euro perché non ho riportato il numerino del formulario sul registro, e quando la forestale è venuta là, che ha controllato, avevo tutto in ordine, mi sono preso le 500 euro di multa e dicendo: ma cavolo, se solo ho riportato una cifra, 540 euro perché sono il vecchio milioni di lire, mi sono beccato la mia multa perché non avevo portato il numerino. Pensate voi se avevo il mio mezzo fuori con i rifiuti senza il formulario. Naturalmente mi hanno detto che erano usciti per fare le multe, quindi hanno fatto il loro dovere. Vabbè, questo per dire, per chiarire il concetto una volta per tutte: il mezzo aziendale non è un problema di Navigli Ambiente o di Comune di Motta Visconti, il problema è semplicemente una normativa di legge che proibisce ai mezzi intestati a società o a ditte individuali di trasportare rifiuti di qualsiasi tipo senza il formulario. Naturalmente le aziende non possono conferire, anche se con formulario, all'ecocentro nostro, devono andare naturalmente in un'azienda che riceve i rifiuti. Faccio un esempio, quella che c'è, un esempio faccio, non è per fare pubblicità, quella che c'è a Casorato, roba del genere, se lo portano là con il formulario, come faccio del resto anch'io con i miei rifiuti. E quindi è evidente, cioè questa è la normativa, è una normativa che vale per le aziende, non per l'ecocentro di Monteviscontri. Detto questo, io credo, veniamo all'oggetto, cioè la mozione quindi cosa dice? Scusate, detto questo, la mozione fa, cioè quello che dobbiamo discutere veramente sono le proposte che voi avete fatto, quindi non abbiamo risposto. È un minuto, ci arrivo. Allora, nella vostra mozione viene detto questo, di impegnare la Giunta a fornire comunicazioni inerenti ai problemi affrontati in commissione a tutta la cittadinanza mottese, è un po' quello che vi dicevo prima, il decalogo, che tra l'altro è già stato stampato o no questo?
È stato consegnato
alla stampa, né? No, volevo dire se magari volevamo sottoporlo. No, vabbè.
Stampato non è stato ancora stampato.
Vabbè. Al limite ve ne do una copia. Anzi, vi lascio poi la copia, date un'occhiata, se ci sono dei suggerimenti ben vengano.
C'è stato concordato con Carini.
Sì, abbiamo concordato appunto di inserirlo nel momento in cui facciamo. Di indicare chiaramente la normativa vigente che nega ai cittadini la possibilità di conferire rifiuti privati presso la piattaforma ecologica con automezzi matricolati come autocarri, penso di aver dato il mio chiarimento. Credo, andate a vedere, ma non tanto questo, ma soprattutto la normativa che prevede gli automezzi aziendali, no, di portare rifiuti. Saltiamo al punto C, conferire la delega all'ecologia ad un consigliere di maggioranza affinché possa seguire, accettiamo questo consiglio, e visto che recentemente abbiamo avuto l'entrata del nuovo consigliere che si deve occupare dei rapporti tra gli enti, daremo incarico al consigliere Silvia Dina Lodi Pasini di seguire in particolar modo questo argomento, perché effettivamente richiede la presenza un po' più assidua, ma non, che magari non è quella del sindaco. Nel caso intendiate mantenere un solo giorno per la raccolta di frazione indifferenziata, a partire dal prossimo gennaio spostare a mattina di venerdì. Ecco, dal prossimo gennaio non è possibile. Comunque abbiamo già contattato Navigli Ambiente per vedere di spostare la giornata. Io dico la verità, dico il mio parere, cioè spostarlo al venerdì, preferirei spostarlo al mercoledì eventualmente, perché io la vedo in questo modo, probabilmente il privato cittadino il sabato o domenica che è a casa magari fa un... Scusa. Ma il mercato... Ho detto venerdì sera? Scusa. No, io stavo parlando che il cittadino, parlo per me soprattutto, non so voi, ma magari il sabato sono a casa, la domenica un po' di rifiuti in più li faccio e quindi mi viene comodo non tenerli tutta la settimana. Il martedì, parlo per me, ripeto, è molto più, cioè il lunedì sera metto fuori il mio sacco e ok. Capisco che alcuni commercianti, non tutti, ma alcuni possono avere questa problematica, per cui vabbè, valuteremo, però non riusciamo sicuramente dal prossimo gennaio, quindi questa segnalazione c'era già stata fatta, vediamo se è possibile spostare il giorno. Ecco, quindi sostanzialmente quello che voi, se adesso dobbiamo andare a una votazione, andiamo a una votazione, ma comunque quello che voi ci state chiedendo di dare comunicazione lo faremo con questo, di indicare chiaramente la normativa, vabbè l'ho detto, il trattare un altro giorno lo trattiamo, conferire la delega lo conferiamo, e quindi non so se dobbiamo votarla o meno questa mozione. La votiamo? Scusate, è vero. Non ho finito, stavo traendo forse delle conclusioni senza... Credo di aver chiarito un po' quello che era l'intervento del consigliere Fusi. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, su due punti. Intanto prendo atto positivamente del lavoro che è stato fatto, devo dire finalmente, perché questa qui è una tematica assolutamente importante. Il punto che vorrei approfondire ulteriormente riguarda, ahimè, il discorso degli autocarri all'ecocentro. In primis per il discorso a cui faceva riferimento, cioè abbiamo il servizio porta a porta per quanto riguarda gli ingombranti e RAE. Ecco, su questo abbiamo ricevuto una segnalazione, anzi non è che abbiamo ricevuto noi, ma ha ricevuto il mondo social di Motta Visconti una segnalazione da parte di una cittadina che lamentava il 25 novembre la mancata possibilità di prenotare il servizio a casa. Quindi una risposta negativa da parte del numero a cui contattare. Nel merito la cittadina doveva consegnare semplicemente un forno, una mancata possibilità di portarla all'ecocentro, la risposta da parte dell'operatore è stata, del servizio di prenotazione a porta è stata negativa, quindi le due cose vanno un po' in contraddizione. Quindi dato che state 25 novembre, mancata possibilità di prenotazione, rimandavano a gennaio. Subito operativa. Per quanto riguarda la parte... No, e quindi questo è sicuramente un problema. Per quanto riguarda la possibilità di entrata all'interno dell'ecocentro degli autocarri, ci siamo posti il dubbio e abbiamo chiesto direttamente un parere a Città Metropolitana, che è colei che dà le autorizzazioni per quanto riguarda le piattaforme. Di conseguenza riteniamo sia l'interlocutore sicuramente più affidabile per quanto riguarda le normative, mi permetto più del direttore di Naviglio Ambiente, direttore della parte tecnica. La risposta che abbiamo ottenuto è, poi chiaramente le chiedo che vengano allegate in maniera tale che tutti ne possano prendere visione, ma in maniera molto breve la risposta da parte della dottoressa Bracco, che è la responsabile dell'ufficio piattaforme e raccolta differenziata di Città Metropolitana, leggo alcuni stralci: mi sono riguardata il decreto legislativo 152, ma non ho trovato nulla che dica esplicitamente quali tipi di mezzi possono o meno entrare nei centri di raccolta comunale a conferire rifiuti. L'unico riferimento l'ho reperito nel DM 84/2008, specifico sui centri di raccolta comunali, in cui parla di autovetture o piccoli mezzi degli utenti, quindi il furgoncino dell'elettricista può entrare senza problemi, a mio avviso. La questione non è con che mezzo si entra, ma quanto si conferisce, e questo quanto non è indicato in modo specifico da un numero, ma semplicemente identificato dalla definizione rifiuto domestico, piuttosto che industriale e commerciale. Le aziende del territorio comunale possono conferire in base all'accordo stipulato col comune, che volendo può decidere di mettere anche dei limiti quantitativi. Chiaramente questo non è il caso nostro, perché da noi le aziende vengono escluse. Ma il concetto è che vi conferiscano rifiuti assimilabili, sia in qualità che in quantità, a quelli che si potrebbero produrre in una civile abitazione e non in un'attività industriale e commerciale. Poi mi inserisce lo stralcio del decreto. dove appunto viene definito che l'ubicazione di centrali raccolte, il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o a piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e o smaltimento. Chiaramente, ricevendo questo, ho chiesto maggiori delucidazioni, inviando la risposta ottenuta nell'interrogazione da parte di Navigli Ambiente, e la risposta è: nel testo che mi ha mandato in allegato viene citato l'articolo 193 del 152, da cui deriverebbe quella frase: vietato l'ingresso all'ecocentro a mezzi intestati a società. Le riporto qua sotto la versione attualmente vigente di detto articolo, dove la frase in questione io non soltanto non la vedo, ma sarebbe contraddetta da quella, vabbè, in questo caso me la scrivo in verde, ed in particolare dall'ultima parte: trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi e centri di raccolta, dove non si parla di mezzi utilizzati per il trasporto né distingue il produttore in base all'inquadramento giuridico. L'unico dubbio potrebbe essere se il termine centri di raccolta sia da intendere in senso generico e nell'accezione tecnico-amministrativa di un impianto comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in procedura semplificata e quindi privo dell'autorizzazione da parte del nostro ente, che non è il caso della vostra piattaforma, che risulta autorizzata in procedura ordinaria ai sensi del 152 articolo 208. Ma a parte che la cosa non avrebbe molto senso, si autorizzerebbe in un centro autorizzato con procedura semplificata qualcosa vietato in una autorizzata in procedura ordinaria, ritengo che non si debba vietare a priori niente che non sia espressamente vietato dalla legge. Poi, siccome l'accesso alla piattaforma è regolato da appositi accordi e regolamenti che ogni singolo comune redige per il proprio impianto, è facoltà del comune introdurre ulteriori limitazioni in base alle esigenze del proprio territorio, alle caratteristiche dell'area dove l'impianto è ubicato e anche decisioni politiche specifiche. Quindi, a meno che non le dicano esplicitamente in quale punto del decreto legislativo 152/06 si trova espressamente scritta tale limitazione, mi sento di confermare quanto detto la volta precedente. Quindi, sostanzialmente, la responsabile di Città Metropolitana contraddice quello riferito da Navigli Ambiente. Ora, secondo me le opzioni sono due: o, come riferito da lei e intervenendo sul regolamento del comune, si va a vietare l'ingresso agli autocarri, ma spiegando ai cittadini e soprattutto ampliando quello che è gli interventi a domicilio, magari ponendoli anche gratuitamente, dato che gli togliamo un servizio da una parte, e nel contempo, ahimè, andiamo a diminuire quelle che sono le possibilità conferimento all'ecocentro, oppure dall'altro riapriamo le porte a quelli che sono gli autocarri andando a visionare effettivamente quali sono i rifiuti domestici, perché a memoria, comunque essendo un fruitore dell'ecocentro, a parte le tonnellate di ruote che si ritrovano in determinati momenti dell'anno, altri rifiuti inquadrabili nell'attività industriale non se ne sono trovati in grossa quantità, quindi credo che un controllo da parte dell'operatore possa essere sufficiente, dando le opportune informazioni per quanto riguarda il discorso del Sistri. Quindi, andando a interrogare Navigli Ambiente su quelle e Città Metropolitana, su questo vi prego di considerarlo, su quali possono essere le modifiche da apportare al nostro regolamento.
Allora, su questo argomento potremmo continuare fino a domani e non ci troveremo mai d'accordo. Allora, io propongo di fare comunque una cosa: vista tutta questa confusione che c'è, io mi impegno, non dico domani perché non ho tempo, ma nel più breve tempo possibile, a formulare un quesito al Corpo Forestale dello Stato, che è quello preposto all'osservanza di queste regole, e vediamo di venirne fuori di questa situazione. Poi, se mi viene risposto che, ripeto, un mezzo aziendale con il rifiuto personale può trasportare rifiuti, non parlo tanto di entrare nell'ecocentro, poi ci sarà un altro aspetto che dobbiamo valutare noi, se far entrare i camion sì o no all'ecocentro, ok? Questo poi sarà un altro discorso. Però io comincerò a porre in quesito se un cittadino qualsiasi, con un mezzo aziendale, quindi un autocarro immatricolato aziendale, può trasportare rifiuti senza formulario, rifiuti di casa sua, ok? Rifiuti domestici. Sì, lì dice di sì. Io
no.
E ho capito, ma se io non posso circolare con un autocarro con sui rifiuti, e perché devo entrare nell'ecocentro? No, allora se concordo con quello che dico io, che da casa mia fino all'ecocentro non posso portare un rifiuto con un mezzo aziendale, non vedo perché devo poter entrare
no,
dentro.
No, non dice no. Questo dice che indipendentemente dalla tipologia di rifiuto, in questo caso è chiaro che la risposta è molto ampia perché deve riguardare più possibilità, andando nel particolare su quello che ci interessa, cioè l'autocarro con il rifiuto privato.
Autocarro aziendale?
Autocarro aziendale,
sì.
Perché qui non fa distinzione,
okay,
tra autocarro aziendale e autocarro
privato. No, beh,
anche
no, 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 attenzione, io posso comprarmi
sì,
anche un 242
sì,
Fiat,
sì, certo,
personale,
certo,
immatricolato personale, e ci vado a portare. No,
no, non
come?
Può entrare.
Posso entrare?
No.
Eh sì, perché no, è immatricolato...
come autocarro.
Adesso non lo so, quello, se poi quello lo ferma in base a, questo non lo so, però io dico che con un autocarro intestato a De Giuli Primo, non alla società, ma intestato a me, io con quell'autocarro io posso entrare nell'ecocentro, non vedo perché non possa entrare, però non deve essere aziendale. Ecco. Comunque, ripeto, facciamo una bella cosa, perché sennò non veniamo più fuori dal campo della vigna. Chiediamo, farò un quesito come amministrazione comunale alla guardia forestale e chiede...
Ai carabinieri.
No, no, è la forestale che si occupa...
No, non c'è più il corpo forestale dello Stato, non esiste più, sono confluiti nei carabinieri.
Ah, sono confluiti, vabbè.
Sono confluiti.
Va bene. Ok, farò questo quesito e vediamo di avere una soluzione. Poi sulla base di questo ci regoleremo e prenderemo una decisione se si può o non si può, perché se non si può non si può, punto e basta, e se si può vedremo di regolamentarlo nel modo adeguato.
La forestale si basa su una legge dello Stato, la questione che riguarda i rifiuti è una legge regionale, quindi...
Ok. Guarda, cioè per esempio, prima ho fatto un esempio della bottiglia dell'acqua minerale riciclabile e ho fatto l'esempio, non so, di un materiale PET non riciclabile. Tutte e due hanno lo stesso codice rifiuto. Tutte e due hanno lo stesso codice rifiuto. Però uno è assimilabile, cioè scusate, è riciclabile, l'altro no. Quindi non è tanto il codice CER che stabilisce il rifiuto, ma è la riciclabilità di questo rifiuto. Quindi... tanto per dire, per ritornare all'esempio di prima, no? Quindi è molto complicata la cosa. Io direi, a questo punto facciamo questa interrogazione e poi vediamo cosa mi viene risposto. Sulla base di questo lo valuteremo insieme, ok? Prego.
Sì, se posso appunto, in conseguenza a quello che dice, direi di comunque andare in approvazione, perché per questo punto la nostra richiesta è esclusivamente di esplicitare la normativa. Quindi se tutti gli altri punti vengono recepiti, grazie, dalla maggioranza, e anche questo è semplicemente una indicazione, e quindi viene recepita anche questa, credo che possa essere tranquillamente approvata dal Consiglio Comunale e messa in pratica.
No, bene, la vostra richiesta veniva proprio dal prossimo gennaio, però lo spostamento del giorno, questo non posso accettare.
Possiamo stralciare.
Va bene.
Signor Sindaco, possiamo stralciare.
Va bene. Va bene, d'accordo, ok.
Non si può modificare l'indirizzo. No, perché sennò
no, se no dobbiamo fare...
impegnarsi a questo punto qua.
è la modifica di gennaio, possiamo metterla, non è un problema. Cioè
togliere il prossimo mese di gennaio,
certo,
allora
non è un problema.
Lo approviamo con questa modifica sostanzialmente.
Cioè
magari di, nel caso di tenere giorno
2018.
Giorno per la raccolta frazione di riserva a partire, non a partire, ma
entro
spostarlo.
Entro 2018.
Beh, qui dice una mattinata e venerdì, comunque in un giorno.
Ah,
no,
vabbè,
in che senso?
Entro
no,
maggio 2019.
Non dico gennaio, cioè voglio dire, effettivamente poi va fatta un'informativa, insomma, non è una cosa molto semplice spostare il giorno, se no rischiamo questo qui, a partire...
Sì, ma il discorso di con il ambiente va fatto per il prossimo anno, quindi comunque va fatto.
Di trattare un giorno diverso dal martedì, in poche parole. Va bene.
Posso fare una battuta?
Una battuta va bene.
Non è volgare. L'importante è che non abbia i tempi dell'altra mozione.
Quale mozione?
Quella dei tir. E chiudo.
Dei tir. Sono domani mattina in prefettura.
Ecco.
Allora come la vogliamo modificare? Nel caso intendiate mantenere un solo giorno per la raccolta della frazione differenziata, a spostarlo in altra giornata rispetto a quella attuale.
Va bene.
Ok.
Senza date però.
Sì. No, quello che ho letto.
Va bene, allora chiudiamo l'argomento o ci sono ancora altri interventi? Quindi pongo in votazione la mozione presentata dal gruppo della lista civica per il nostro paese centrosinistra in merito alle problematiche piattaforma. Chi è d'accordo? Chi è d'accordo? Unanimità. Allora questo lascio dentro.
La mozione è quella.
Queste qui che ho dato risposta serve. Allora scusate, il volantino vi do addirittura copia, dai, così almeno se potete vi do una copia, se mi potete dare. Ah, va bene.
Sì, però il problema è che bisognerebbe verificarlo in fretta, perché inserendo nel calendario, ma vorrei che il calendario partisse da gennaio.
No, diciamo che entro fine settimana, dai, entro sabato, se ci sono dello... Tanto basta leggerlo e vedere.
Se inserirlo nel calendario perché mi blocca la distribuzione successiva.
Dai che abbiamo ancora due punti. Allora, punto 9 all'ordine del giorno, risposta a interrogazioni, interventi di riqualificazione energetica asilo nido. È stata presentata un'interrogazione, prego consigliere Morici, va bene, di illustrare.
È passato il maligola. Allora, premesso che in data 4 luglio 2017 abbiamo presentato un'interrogazione relativa al moto Kyoto, argomento discusso in sede di Consiglio Comunale durante l'approvazione del DUP, con dichiarazioni contraddittorie e confuse da parte della maggioranza. La risposta all'interrogazione fornita dal responsabile del settore gestione del territorio ha chiarito che i lavori della società Evolve sulla struttura dell'asilo nido alla carica dei 101 di proprietà comunale sono stati effettuati correttamente e consegnati in data febbraio 2016. I suddetti lavori sono stati totalmente finanziati dalla provincia di Milano per il tramite di terzi, senza alcun onere a carico del comune. La determina 120/2017 del settore finanziario ha comunque acceso un mutuo di 83.400 euro per i lavori già realizzati sull'asilo nido La Carica dei 101. Con la presente chiediamo per quale motivo sia stato acceso il mutuo di cui è la determina numero 120 del 2017 del settore finanziario, con la finalità dichiarata in determina di procurare le risorse finanziarie per effettuare gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio Asilo Nido Carica dei 101, assodato che i lavori sono già stati fatti e finanziati da terzi. Quale sia il piano di ammortamento dello stesso mutuo? Se questo mutuo resta a carico del Comune di Motta Visconti e o quale sia e da chi siano eventualmente rimborsate le rate della restituzione dello stesso. Come, se e in che termini venga modificato il sistema di calcolo del canone previsto dal contratto operativo stipulato tra il Comune di Motta Visconti e RTI Olicar S.P.A., Carbotermo S.P.A., Primavera S.P.A. e Volve S.R.L. di dimostrare il vantaggio economico per il Comune circa l'assunzione di un mutuo per lavori che erano già stati pagati da terzi.
Con riferimento all'interrogazione, questo è l'ufficio tecnico che risponde, comunque poi dovrò fare una precisazione da dove è nato un po' tutto questo qui pro quo, che nasce dalla determina dell'ufficio del settore finanziario, la determina 120 del 28 di giugno 2017. Comunque, con riferimento all'interrogazione da parte di Stazione Civica per il nostro Paese, pervenuto al protocollo comunale numero 15.437 in data 24 ottobre 2017, si comunica, per quanto di competenza, quanto segue. Questo è l'ufficio tecnico che risponde. Il mutuo è stato acceso sostanzialmente al fine di aderire ad una opportunità concessa dal Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico in linea con quelle che sono le aspettative e le direttive del piano di azione di energia sostenibile. Il piano di ammortamento del mutuo prevede la restituzione del capitale in 20 anni mediante 40 rate semestrali con un interesse pari allo 0,25% annuo da corrispondere al 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare. Rimandiamo al settore finanziario il piano di ammortamento di dettaglio. Il mutuo resterà a carico del Comune di Motta Visconti, che restituirà la somma erogata come da piano di ammortamento di cui al punto 2. A compensazione delle rate di restituzione del mutuo del Comune ridurrà il canone previsto nel contratto operativo stipulato con la RTI Olicar S.P.A., Carbotermo S.P.A., Primavera S.P.A. e Volve S.R.L. Tale riduzione sarà oggetto di appendice contrattuale. Cioè, è chiaro questo concetto, cioè viene pagato dal Comune però viene dedotto dal canone. Il finanziamento serve per il pagamento dei lavori di efficientamento energetico già eseguiti presso l'asilo nido e già in pagamento mediando il canone annuo. Si ricorda che il canone previsto dall'articolo 12 del contratto operativo prevede una quota a consuntivo su base annuale, dipendente dagli effettivi risparmi in termini di costo energetico ottenuti dal Comune e il 50% di canone fisso che corrisponde sostanzialmente al livello minimo di restituzione dell'investimento al concessionario. Poiché il finanziamento ottenuto pari a 83.400 euro, lo stesso verrà utilizzato per il pagamento parziale nell'indicato 50% fisso del canone, pari a 3.807,29 euro su base mensile, vengono quindi anticipate 22 mensilità. In questo modo il Comune di Motta Visconti restituirà un capitale di 83.400 euro in 20 anni, 4.170 euro annue, anziché restituire l'intero canone nei prossimi 14 anni, 5.957,14 anni, con un minor impegno di cassa annuale pari a 1.787 euro e una conseguente parziale riduzione delle spese in parte corrente. L'ulteriore vantaggio economico deriva dalla disponibilità da parte della società Evolve SRL di effettuare lavori di manutenzione straordinaria presso gli impianti di proprietà comunale a titolo gratuito e fino alla concorrenza di una somma che verrà prevista nell'appendice del contratto in corso di analisi e predisposizione, che coprirà gli stessi interessi dello 0,25% previsti. Nel formulare però la determina dell'ufficio finanziario veniva appunto detto che ritenuto che il fine che intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli interventi di qualificazione energetica dell'edificio asilo nido, la carica 101, inclusi negli impianti e comprese le spese necessarie per l'installazione e posa in opera, oltre alla progettazione e certificazione energetica ex ante ex post, è errato. Quindi andrà rettificata questa determina, no? Però per quanto riguarda la cessione del mutuo, io credo che credo di essere stato abbastanza chiaro. Comunque questo poi ve lo farò avere, e se eventualmente ci possiamo ritrovare con l'ufficio tecnico, l'ufficio finanziario, e vedere di se c'è qualcosa che non è comprensibile, di chiarire tutto. Comunque è dimostrato, vi assicuro, il risparmio da parte dell'ente. Questa era un'interrogazione, quindi chiedo se siete soddisfatti della risposta.
Premesso che tra il risparmio di cassa e il risparmio economico c'è una certa differenza, è difficile adesso dire se siamo soddisfatti, perché i numeri sentiti così, chiaro, ovviamente, quindi ci riserviamo di leggere il documento e eventualmente di appunto effettuare un incontro di maggior dettaglio.
Va bene, grazie. Punto 10, adesione CUC dei comuni di Venezzo Bellini e di Trivorzio. Come sapete, noi avevamo costituito una CUC, Motta Visconti Vermezzo. Sono pervenute due richieste da parte dei comuni di Venezzo Bellini e di Trivorzio per entrare nella nostra CUC. Noi abbiamo fatto, noi per dire i sindaci, perché sono i sindaci, la conferenza dei sindaci con Vermezzo e sottoscritto, ci siamo trovati e abbiamo steso questo verbale alle ore 13 presso la sede municipale del Comune di Motta Visconti, settore gestione del territorio. Si è riunita la conferenza dei sindaci, quale organo di governo della centrale unica di committenza, come previsto dall'articolo 9 della convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza sottoscritta tra i comuni di Motta Visconti e di Vermezzo. Presente il sindaco di Motta, presente il sindaco di Vermezzo. Presente alla seduta con funzione di verbalizzante, responsabile CUC, geometra Alberico Damaris. Il sindaco del comune di Motta Visconti comunica di aver ricevuto da parte del comune di Venezzo Bellini e da parte del comune di Trivorzio richiesta di adesione alla centrale unica di committenza. Dopo breve discussione in merito a tale possibilità, i sindaci aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza si trovano d'accordo nell'assentire a tale possibilità, al fine di ridurre le spese di funzionamento a carico del comune partecipante, oltre alla possibilità di avere la disponibilità di ulteriori altri tecnici che possano partecipare all'attività funzionale della centrale unica di committenza. Come sapete, la nostra CUC prevede che i costi vengano ripartiti tra i vari comuni partecipanti in base al numero degli abitanti, e quindi abbiamo così deciso di portare all'approvazione questa richiesta di inserire anche questi due comuni, che questo ci permetterà naturalmente di alleggerire un po' i costi della nostra CUC e di appunto avere la disponibilità di altri tecnici che, nel caso in cui dovessimo fare gare nel prossimo anno e quant'altro, magari ci possono tornare comodo. Ecco, questo è un po' sostanzialmente terra a terra un po' la nostra intenzione di accettare, perché vorremmo accettare anche questi due comuni. Quindi questa sera naturalmente tutti i comuni dovranno approvare il nostro regolamento e l'adesione, no? pongo in discussione e apro la discussione. Consigliere Morici.
Due domande molto brevi. Quanti sono i tecnici che il Comune di Velazzo Bellini e di Trivolzio possono mettere in campo per la CUC a sostegno della nostra responsabile? E qual è quanto è il risparmio annuale previsto per il Comune di Motta Visconti?
Beh, in soldoni credo che il risparmio credo intorno, noi dovremmo corrispondere l'indennità del RUP che dovrebbero essere nel nostro caso credo 4.000 euro all'anno. Vado a spanne, non prendete per no, come costo, quindi, che erano a carico, sarebbero stati a carico del Comune di Motta Visconti e di Vermezzo. È chiaro che con l'entrata degli altri due comuni vengono suddivise queste spese in base al numero di abitanti. Velazzo Bellini, se non ricordo, stiamo parlando di 3.800 abitanti e di Trivolzio, Silvia, 2002 circa. Tutte e due hanno i tecnici comunali, questi due comuni, quindi potrebbero aiutarci. Ma attenzione, il RUP comunque è il nostro, cioè comunque è sempre il nostro ufficio tecnico che deve pubblicare l'eventuale bando che loro devono allestire, preparare, sostenere le spese di pubblicazione, eccetera eccetera. Quindi comunque sono tutti oneri a carico dei vari comuni, come sarebbe anche del nostro nel caso in cui, che viene suddiviso è solo la spesa e l'impegno è del RUP, quindi in capo alla geometra Alberico Damaris nel nostro caso. Quindi c'è un risparmio, non è notevole in termini economici, non è un risparmio grandissimo. In termini di lavoro, vabbè, è chiaro che c'è un carico maggiore perché dovrà fare lei il RUP di questa, e quindi la firma e quant'altro dovrà fare lei, il controllo e firma deve fare lei, pubblicazione. In termini di aiuto dei tecnici, appunto, ci sono questi due tecnici di Velazzo Bellini e di Trivolzio. Consigliere Morici.
Quindi sostanzialmente la vostra scelta riguarda un minimo risparmio, un maggior carico per l'ufficio tecnico che ha in previsione comunque la progettazione della scuola e tutto quello che ne consegue, con un aiuto minimale esclusivamente di tecnici che comunque avrebbero dovuto sopperire per conto loro per questo. Alla luce di queste motivazioni noi le riteniamo valide per poter includere altri due comuni che non hanno una grandezza tale da dare un risparmio economico da parte del Comune di Motta, ma soprattutto un aiuto sensibile alla nostra RUP che già ha ampi doveri da fare, con le conseguenze che abbiamo visto questa sera nelle variazioni, perché poi è tutto collegato purtroppo nella professione lavorativa. Di conseguenza il nostro sarà un voto contrario.
Ok. Ci sono altri interventi? Volevo solo precisare che, vabbè, non è che è tutto a carico, è a carico la pubblicazione, cioè lei dovrà assumere il progetto che viene elaborato dall'altra parte, il bando eccetera eccetera, fare un controllo, metterci una firma, quindi c'è una responsabilità, e poi naturalmente pubblicare. È un lavoro comunque aggiuntivo, non è che non è un lavoro aggiuntivo, quindi è evidente, è innegabile questo, non possiamo dire che non è così. Va bene, c'è dichiarazione di voto, l'ha già fatto sostanzialmente. Quindi pongo in votazione l'adesione alla CUC Velazzo Bellini e di Trivolzio, Comuni di Velazzo Bellini e Trivolzio. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Per questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Prima di chiudere volevo comunicare che domani sera abbiamo un incontro con la cittadinanza, con le associazioni, per quel sostegno che abbiamo dato al gruppo di comuni che fa capo ad Albairate per un aiuto al comune di Accumuli. Noi domani sera presenteremo il progetto di quello che i comuni si sono impegnati a dare una mano a realizzare ai terremotati nel comune di Accumuli. Sabato prossimo invece al Cineteatro, scusate, il 16, quindi venerdì. Abbiate pietà. Tu hai parlato, ma anch'io mi sembra che ho parlato stasera. Sabato 16 ci sarà una, 16 dicembre ci sarà una serata con un complesso collegato ai nomadi, autorizzato di usare questo nome dai nomadi, al Cineteatro Arcobaleno. Ecco, io vi invito a partecipare e di sollecitare magari qualche invito in più per domani sera alla presentazione del progetto, ma soprattutto a intervenire lo spettacolo che sarà ad offerta, giusto?
Vedremo.
Comunque, vediamo un po' di aiutare, per aiutare il comune di Accumuli. Ah, già abbiamo raccolto subito dopo il terremoto una certa cifra che era già stata inviata, e altri circa 900 euro che abbiamo mandato in questi giorni, e quindi contiamo di incrementare questo con l'incasso della serata, anche questo aiuto a questo progetto per il comune di Accumuli. Grazie, buonanotte a tutti. No, buonasera, no, buonanotte.